Grazie, fratello Bordes. Rimaniamo proprio in piedi, solo un momento per la preghiera. Chiniamo i capi ora. Il motivo per cui faccio questo penso che sia sempre meglio avvicinarsi a lui prima tramite la preghiera. Ora ci sono molte cose di cui abbiamo bisogno, sono certo, ma ricordiamole davanti a Dio mentre alziamo le mani e nel nostro cuore diciamo: Dio, ricordati di me, ora ho bisogno, sono grande aspettativa questo pomeriggio e così vogliamo che tu lo soddisfi per noi, Padre. Alzate la mano ora voi che avete aspettate che Dio faccia qualcosa. Nostro Padre Celeste, ci avviciniamo umilmente a te di nuovo. Possiamo proprio vedere le nostre anime scendere ora, là davanti al trono di Dio, portando davanti a noi, Signore, il nostro sacrificio, il nome del Signore Gesù, presentandolo sull'altare e confessando che siamo peccatori per natura, Signore. E noi non siamo degni di avvicinarci, ma tu ci hai detto di venire e avremmo ricevuto misericordia al tuo comando e che le nostre preghiere sarebbero state esaudite se lo avessimo chiesto nel suo nome. E abbiamo richieste nei nostri cuori, Signore, ognuno di noi. Oh Dio, concedile. E Signore, ognuno di noi possa farti conoscere ciò di cui abbiamo bisogno. E stiamo ponendo insieme le nostre preghiere sul tuo altare con lo stesso sacrificio, il Signore Gesù, e chiedendo che tu risponda. Signore, la mia è per le persone questo pomeriggio. Possa accadere qualcosa, Signore, la conclusione di questa grande riunione, Dio, possa non concludersi. Possa proprio continuare, Signore, andare avanti, avanti, in ogni chiesa, in ogni cuore. Possa non cessare mai finché, Signore, Tu non avrai finito con noi sulla terra. E Padre, preghiamo che Tu conceda le loro richieste, ognuna di esse. Dacci i desideri del nostro cuore, perché sono per la Tua gloria. E anche, Padre, ricorda oggi mentre portiamo la parola, possa essa essere condita con lo Spirito, Signore. Possa lo Spirito renderla manifesta, possano i nostri cuori essere pronti a riceverla. E possa essa scendere in profondità al di sotto del cuore e nell'anima, e la possa essa produrre i risultati per cui è designata, Signore. Concedilo. Benedici i nostri fratelli ovunque in questo giorno sabbatico, in tutto il mondo, ministri, predica, il Vangelo, questo stesso Vangelo. Preghiamo, Padre, che Tu li benedica ovunque. Grazie per il grande mattino, Signore, i grandi servizi ovunque. Prego che Tu benedica tutti, Signore, tutto ciò che è stato detto. Ora ricevi gloria dal nostro raduno di questo pomeriggio. Perché ci affidiamo a Te con le nostre richieste e la Tua parola nel nome di Gesù. Amen. Sono stato sul campo per alcuni quasi 15 anni nell'evangelismo. Non importa quanto tempo io sia sul campo, sembra sempre che ci sia un piccolo tocco di sensazione sentimentale quando si arriva alla fine di una riunione. Non ne ho ancora avuto una dove non venga una piccola sensazione. Poco fa, quando stavo camminando verso il bosco, proprio dietro dove risiede, ho pensato: ebbene, sai che ci saranno molte di quelle persone che non rivedrò mai più. Io non le vedrò mai più sulla terra. E ho pensato, la prossima volta che li vedrò sarà là in gloria. Oppure, e se alcuni di loro non venissero salvati, Signore? E la sposa, la Chiesa, dovrà stare là come giudice. Vedete, e i santi giudicheranno la terra. E là, stando là e guardo le persone, e in questa riunione ho pensato: Signore, se qualcosa io che avrei potuto fare di più, che se l'avessi fatto, loro sarebbero stati a posto, vedete? E se solo potessi, c'è qualcosa che ho tralasciato, mi dà sempre una strana sensazione. Mi rendo rendo conto che un giorno dovrò esserci. Ed ora ecco una volta in cui affronterete il giudizio. Potete affrontarlo ora se volete, ma se non lo fate, dovrete comunque affrontarlo. Lo affronterete lassù senza misericordia, o potete affrontarlo ora con misericordia. Quindi se alcuni qui che non l'hanno ancora risolto, sistemiamolo ora, vedete? E se io so che in ogni riunione ci sono persone che arrivano da ogni parte in una riunione pubblica come questa, ci sono quelli che hanno partecipato, essendo stati critici, posso percepirlo proprio, oh, ma vi fa a pezzi. E poi c'è stata una delle fedi più dolci, più umili che abbia mai incontrato in vita mia, vedete? È così, così l'ho incontrato ovunque. Non sono sicuro, credo che una donna ieri sera abbia attraversato il confine tra grazia e misericordia. L'ho vista stare davanti a me. Ho pregato per lei ogni sera ed era là in piedi e l'oscurità che girava intorno a lei. Non importa cosa lei cerchi di fare, è finita. E così io, stamattina poco dopo l'alba, l'ho vista. Io ho pregato, ho pensato, come potrebbe la donna pensare quel genere di pensieri? Ma non potevo farci niente così. E ci pensate, penso, mi chiedo se c'è qualcosa che ho fatto in modo, o forse se io... E non posso coccolare niente, voi non dovete farlo, è sbagliato, vedete? Dovete dire la verità. La verità è sempre giusta, è così. Ciò vi fa pensare, ci pensate, vi preoccupate di ciò. Ma io voglio ringraziare ora questi bravi fratelli ministri, ognuno di loro, e rappresentano diverse organizzazioni, diverse denominazioni, così via, ma siete stati dei veri fratelli. Voglio che ognuno di voi che è membro delle loro chiese stia vicino a loro. Serve un uomo per rappresentare qualcos'altro, quando forse è la sua stessa organizzazione. Molte delle organizzazioni parlano, pensano che io sia contro di loro e molte di loro mi respingono categoricamente. E qui ci sono alcuni dei loro uomini in quelle organizzazioni. Tuttavia non importa cosa faccia la loro organizzazione. Loro lo credono e prendono posizione comunque. Sono veri uomini, sono uomini in cui ho fiducia, vedete? Uomini con cui credo, vivrò nell'eternità, vedete? Vorrei essere chiaro, non sono mai contro l'organizzazione. Non è l'organizzazione, è il sistema dell'organizzazione, vedete? Ecco cos'è. E se vi vedessi scendere questo fiume qui fuori, ovunque sia, penso che ci sia un fiume che attraversa la città e forse ci sono grandi cascate qua giù e voi siete in una vecchia barchetta che imbarca acqua. E so che quella barca si spaccherà su quelle cascate, so che lo farà e io grido a voi, richiamo la vostra attenzione gridando, io non ho niente contro di voi, io vi amo. Ecco perché sto gridando come faccio, vedete? Quello è, non è perché ho qualcosa contro la persona nella barca. E la barca, ciò di cui sto parlando, la barca non vi condurrà a buon fine. E non c'è organizzazione o denominazione o federazione o altro che ci condurrà a buon fine. È Cristo, è solo Lui, è così. E non si tratta dei miei fratelli. Ora prendiamo le assemblee di Dio, questa è la Bibbia aperta, le assemblee di Dio, Bibbia aperta, quadrangolare, beh mai, e la pentecostale, l'unita, i fratelli dell'unità, i fratelli della Chiesa di Dio, la santità pentecostale, ebbene loro, ci sono alcune delle persone migliori che abbia mai incontrato in vita mia là dentro. Sono fratelli, cristiani assolutamente reali nati di nuovo, e se giudicate che abbia un po' di discernimento da Dio, vi sto dicendo la verità, in tutti quei luoghi incontro veri uomini di Dio e li incontro nella metodista, battista, presbiteriana. Non sto cercando di abbattere la loro organizzazione, sto solo cercando di rimanete in quella in cui vi trovate, va bene? Perché vi dirò questo, non ci sarà alcuna certa organizzazione rappresentata in quel giorno, saranno solo gli individui da quell'organizzazione, vedete? E un'organizzazione è proprio una cosa che è solo un piccolo accordo tra fratelli che la vedono in quel modo e vanno in quella direzione. Ora va bene. Per esempio, forse due persone perfettamente simili dovrebbero essere un uomo e sua moglie. Io ho la donna più dolce del mondo. Ora so che voi fratelli non sarete d'accordo con me in questo senso. Ma io penso di averla, per me lei lo è, vedete. Purtuttavia quando si tratta di mangiare una torta, lei prenderà la torta di mela e io la prenderò alle ciliegie. Lei è lo stesso mia moglie, sì signore. E così mio figlio Billy Paul, conoscete la storia della mia vita, sua madre morì quando lui aveva 18 mesi, la sua sorellina aveva 8 mesi quando le seppellì insieme. Ho portato Billy in giro con il suo biberone in tasca, camminando per la stanza, piangendo con lui. Lui piangeva per una madre e io non avevo una madre da dargli. Sono stato sia papà che mamma per lui. Ecco perché lo tengo proprio con me ora. Ovunque andiamo porto Billy. Gliel'ho promesso quando stava morendo. Nessuno è più stretto di me, Billy. E sapete, entrambe le nostre macchine erano consumate. Entrambi abbiamo dovuto prendere macchine nuove prima di venire qui. E non potete proprio vendermi nient'altro che una Ford, ed è tutto. E a lui non potete vendere nient'altro che una Chevy, ma siamo arrivati qui entrambi, i miei freni si sono bruciati, il suo radiatore è evaporato completamente. Ma non confidavamo nelle nostre macchine, confidavamo in Dio, ecco perché siamo venuti qui. Quindi vedete qualcosa di simile alla denominazione. Voglio che tutti i fratelli nella riunione che hanno sponsorizzato si alzino, se vogliono solo un momento. I fratelli che sono sponsor della riunione, alzatevi proprio tutti voi, fratelli ministri, quello è stato... Tutti i ministri si alzino, non importa dove siate, per me. Rimanete in piedi solo un momento, se volete. Fratelli, va bene. Per me gli eletti, scelti per un incarico, forse quei ministri, non voglio mai sminuire un pastore davanti alla sua gente, perché dopo tutto è stato posto come pastore. I vostri pastori qui potrebbero non essere in grado di discernere lo spirito e predire cose che stanno per avvenire, potrebbero non essere in grado di farlo, ma hanno una posizione. Né io sono un insegnante, né sono un apostolo. Vedete questi cinque uffici e ognuno di quegli uomini ha un ufficio e sta tenendo il proprio ufficio, e quell'ufficio è tanto grande agli occhi di Dio quanto qualsiasi altro ufficio. E voglio che sappiate questo, che il mio pregare per voi non significa più che uno di loro che prega per voi. Non dovete aspettare finché il fratello Roberts, il fratello Allen o uno di questi altri fratelli vengono a pregare per voi. Il vostro pastore ha lo stesso diritto che ho io o che ha chiunque altro, giusto? Sono uomini di Dio e Dio li ha chiamati al loro incarico. Ora eccoci qui questo pomeriggio, probabilmente interconfessionali, santità pentecostale, assemblee di Dio, quadrangolare, Bibbia aperta. Tutti quelli là siamo diversi, ma siamo tutti suoi figli, siamo tutti suoi servitori. Ascoltate, solo una cosa prima di sedervi. Ho cinque figli e quando vado a prendere il gelato non ho mai visto una tale conglomerazione. Uno vuole cioccolato, uno vuole vaniglia, uno vuole una banana arancia e l'altro vuole o un'arancia e tutti diversi colori. Quando porto indietro il gelato è come un arcobaleno. Non ho mai visto così tanti colori, ma lasciate che vi dica, è tutto gelato e sono i miei figli che lo mangiano, ecco come oggi pomeriggio. Sapete, il gusto non conta in questo. Potremmo differire nell'organizzazione, denominazione, ma Dio è un Dio di varietà. A Dio piace la varietà. Egli non è una casa corredata di Sir Roebuck. Dio ha una varietà, egli ha grandi montagne, piccole montagne, fiori bianchi, fiori rosa, fiori gialli. Egli è un Dio di varietà, egli ha piccoli uomini, grandi uomini, ha capelli neri, capelli rossi, biondi e tutti diversi tipi. Egli ha deserti, egli ha laghi, egli ha mari, vedete, egli è un Dio di varietà. Ed è allo stesso modo che oggi siamo tutti servitori di Dio. E dopo tutto, fratelli, è tutto. Un arcobaleno rappresenta un patto, e così siamo nel patto di Dio. E così, insieme come fratelli, prendiamo posizione. Il Signore vi benedica, miei bravi fratelli, e possano le vostre chiese crescere e prosperare, e possa Dio sempre benedirvi ricamente e regalmente, è la mia sincera preghiera. Se mai potrò esservi d'aiuto in qualche modo, la notte non diventi troppo buia, né la pioggia cada troppo forte, chiamatemi soltanto, farò tutto quello che posso per aiutare. Stiamo operando per un unico grande regno, quello di Dio, è così. E dire che uno appartiene all'Assemblea, è forse il suo gusto, l'altro appartiene alla Bibbia aperta, quello è il suo gusto, ma è tutto il regno di Dio. E così, ovunque siamo, tutto ciò per cui stiamo operando è il regno di Dio. Essa dice, per uno stesso spirito siamo tutti battezzati in un solo corpo e diventiamo membri di Cristo. Voglio ringraziarvi, fratelli, per avermi aiutato comunque in mezzo al conflitto nello sponsorizzarmi per venire qui, portarmi davanti alla vostra gente. Non ferirei nessuno per niente, sono le vostre pecore che Dio vi ha dato di crescere. Di solito l'ultimo giorno avevo persone che mi scrivevano domande e le mettevano sul mio palco. Vedete, se voi avete domande, so che ne avete, ma chiedete al vostro pastore, lui è quello che può dirvelo, vedete. Non sono stato mandato per rispondere alle domande, sto solo predicando. In questo modo e andando avanti, vedete, passa solo da... Siamo tutti pescatori, lo sapevate? Il regno di Dio è come un uomo che prese una rete e andò al mare. Sono venuto a tessere la mia rete con le loro reti, fare un grande lancio su tutta la città a tirare dentro. Alcuni sono entrati, non so cosa siano. Quando un uomo porta una rete, ha dei pesci necrofagi, ha tartarughe, aragoste, ma anche dei pesci. Quello sta a Dio, scoprire chi è chi. È così. Alcuni di loro rimarranno, alcuni di loro no, non lo sappiamo. Questo sta a Dio. Noi dobbiamo solamente tirare dentro la rete e il Padre raccoglie tutto ciò che egli ha ordinato ad essere in quel modo. E io, cosa ricordate quando la rete li cattura? Non importa che tipo di azione fossero, erano quel tipo di pesce dall'inizio, vedete? E così non sappiamo ancora quanti pesci ci siano nel lago, dobbiamo pescare finché non li tireremo fuori tutti e poi Gesù verrà. E secondo la mia opinione, amici, stiamo arrivando sul fondo, penso siamo quasi sul fondo, fratello. È ormai molto difficile, lo sapete, nelle vostre chiese, trovare persone che vogliono sinceramente servire Cristo è molto, molto difficile. Ora possa il Signore benedirvi e voglio che voi scusate la mia grammatica, alcune delle mie espressioni rudi. Non so, non ho istruzione, quindi devo proprio dipendere dall'ispirazione. Così allora proprio ogni modo in cui lo trovo vi ho tenuti, allungo, ma semplicemente allungo la mano e lo afferro e lo sputo fuori nel modo in cui lo ricevo. Quindi è rude, ma è l'unico modo che ho di farlo, quindi voi proprio... Cerco solo di arrivare qui e iniziare a parlare un po' finché divento unto, poi quando vengo unto me ne vado. Quanti hanno mai cacciato coniglie? Avete mai usato un segugio? Sentirà l'odore tutto intorno facendo scoccare la bocca, sapete, finché non raggiunga la traccia. Quando sente quell'odore di coniglio? Mai! I suoi occhi si sporgono e le sue orecchie si alzano e parte. È proprio il modo in cui un ministro cerca il suo testo quando cerca di predicare tramite ispirazione. Non è rude? Finché inizia. Mi ricorda, ho due figlie giovani, anni fa erano piccoline, sono una di loro, è quasi una giovane donna ora, Rebecca, ma lei ha 4 anni più di Sara e poi ho il piccolo Joseph. Come tutti sapete, il Signore mi ha mostrato il suo arrivo 6 anni prima che venisse, ve lo ricordate poi, ma queste due ragazze, questo prima che Joseph arrivasse. Quindi ci sono 4 anni di differenza tra Sara, Rebecca e così. Sono entrambe le figlie di papà. Amo i miei figli, penso che tutti li amino. C'è qualcosa nell'amore di quei piccoli. E così loro ero rientrato da una riunione e così la mamma era, le ragazze aspettavano, ma l'aereo non arrivò in orario. E le bambine erano diventate sonnolente naturalmente, sapete, e dovevano andare a dormire. Così la mamma aspettò in piedi fino a circa le 2 del mattino e alla fine arrivai ed ero così esausto. Ecco come sono ora, sono solo, dovrei riposare io. Questa è la mia 8ª riunione consecutiva, ne ho altre 3 prima di riposare. Posarmi, poi sono... Stavo pensando quando sono arrivato quel mattino, ero così stanco che non riuscivo a dormire, mi sono sdraiato per un po', sono tornato in soggiorno e mi sono seduto su una sedia. E seduto là venne l'alba e ascoltavo gli uccelli che iniziavano a cantare all'esterno e in pochi istanti ho sentito qualcosa girarsi nella stanza dei bambini ed era Rebecca, si era svegliata. E lei ricordò, l'alba, papà dovrebbe esserci, eccola venire proprio il più veloce possibile.
She woke up Sarah, her little sister.
Ebbene, quando strisciò fuori, svegliò Sara, la sua sorellina. E Becky è piuttosto magra e bionda, grandi occhi azzurri. Sara è bassa, capelli scuri, occhi marroni come sua madre. Così qui lei svegliò Sara. E io non immagino che anche i vostri figli lo facciano loro. Noi indossiamo i vestiti dismessi, sapete, a casa mia. Così Sara indossava il pigiama di Becky e quello che indossava aveva dei piedi troppo grandi, sapete. E la poverina non riusciva a tenere il passo molto bene, attraversando la casa in quelle grandi zampe di coniglio per aria, sapete, e cercando di correre più veloce di Becky per arrivare da me per prima. Ma Becky la superò. Un po' mi ricorda la chiesa che c'è stata a lungo, sapete, la vecchia chiesa, che va molto indietro, una grande organizzazione molto indietro, e la piccola nuova organizzazione di Pentecoste. Sapete, successe per prima cosa, Becky corse, mi saltò in grembo e mi gettò entrambe le braccia attorno così. E quando la piccola Sara arrivò là, quelle grandi zampe si trascinavano sul pavimento con addosso il pigiama di Becky. Si girò a guardare Sara e disse, Sara, sorella mia, voglio che tu sappia qualcosa, disse, io sono arrivata prima. Ecco cosa cercano di dirci, fratelli, loro c'erano per primi, io sono arrivata prima, e lei aveva entrambe le braccia attorno a me e disse, ho tutto il papà e non è rimasto niente per te. La povera piccola Sara abbassò il labbro, i suoi piccoli occhi marroni brillarono, io tirai fuori la gamba così e con il mio dito le feci cenno, era tutto quello che dovevo fare. Ecco l'avvenire, sbattendo quelle grandi zampe di coniglio mi saltò in grembo e presi. Lei era piuttosto giovane, sapete. Sapete, non era in giro da molto e aveva le gambe corte e non poteva raggiungere il pavimento. Così iniziò a vacillare, così la abbracciai con entrambe le braccia per tenerla. Vedete, lei non era salda come era Becky. Becky era stata in giro un po' più a lungo, poteva mettere i piedi sul pavimento, era stata in giro più a lungo. Ma Sara era piuttosto giovane, sapete, piuttosto traballante, come la chiesa adesso. Quindi non c'era stata da molto. Così la afferrai con entrambe le braccia per impedirle di cadere. Pensavo che sarebbe caduta sul pavimento. Era una creaturina e l'ho tirata vicino a me. Lei si strinse contro il mio petto. Non dimenticherò mai questo. Voltò quei grandi occhi marroni, alzò lo sguardo verso Becky e disse, Rebecca, sorella mia, voglio dire a te qualcosa.
It may be so that you've got all of daddy, but I want you to know one thing, daddy's got all of me.
Lei disse, può darsi che tu abbia tutto il papà, ma voglio che tu sappia una cosa, il papà ha tutta me. Ecco com'è, potrei non pronunciare bene le mie parole, forse noi no, fratelli, ma una cosa finché egli ha tutti noi. Quindi non prestiamo alcuna attenzione a quello che stiamo facendo, continuiamo proprio a dirlo, è così. Lasciate che egli abbia tutti noi, è così. Penso che il problema con il nostro movimento pentecostale che siamo, abbiamo visto così tanto che è diventato comune per noi. Non penso che noi io scusatemi, lasciate che lo corregga, non intendo dire che io non lo apprezziamo. Ma io, come c'era un vecchio proverbio in Inghilterra, l'ho sentito una volta, che un poeta stava scrivendo molte poesie e non aveva mai visto il mare. Così un giorno gli viene in mente di scendere al mare, lungo la strada incontrò un vecchio lupo di mare, voi sapete quello che chiamano un vecchio marinaio, e venendo dal mare con la pipa in bocca e barba sul mento e circa 60 anni, e il giovane poeta stava scendendo proprio impettito, il vecchio lupo di mare disse al giovane poeta, disse, dove vai, mio buon uomo? Disse, oh, signore, disse, sono un poeta, e disse, ho scritto del mare, ma non l'ho ancora visto e sto scendendo. Disse, oh, non posso proprio aspettare di vedere il mare, sentire i gabbiani, guardare i cieli azzurri che si riflettono nella sua grande massa d'acqua. Odorare la salsedine del sale, vedere le creste bianche delle onde spruzzare in alto così. Il vecchio lupo di mare tirò fuori la sua pipa e sputò, disse, non vedo niente di così eccitante in ciò, ci sono stato 60 anni, vedete? E così, ci era stato così tanto, era comune per lui, vedete? Ecco qual è il problema con la Chiesa. Abbiamo visto la bontà di Dio così tanto che è diventata comune per noi, proprio così, fratelli, sorelle, è giusto.
Reminds me of a little story
Mi ricorda una storiella che ho sentito l'anno scorso, il negozio da 10 centesimi a Louisville. C'era una signora che entrò là e aveva con sé un bambino. Sembrava avere circa 2 mesi o 2 anni un ragazzino. E lei andava in giro verso tutti i piccoli gingilli, sapete, quelle signore come a voi signore piace fare acquisti nei negozi da 10 centesimi, come a mia moglie. Mi dispiace sempre quando va in centro per le persone che si prendono cura del negozio da 10 centesimi. Lei non compra mai niente, va solo a guardare ciò, lo mette giù. E mia nuora e lei vanno là, oh mai, mai. E così lei prendeva qualcosa, la guardava, ebbene guarda qui, cosa ne pensi di questo? La signora diceva, volete qualcosa? No signora, no signora. Lo appoggia, lo mette giù da qualche parte, prende qualcos'altro e poi lei deve venire a metterlo a posto. Beh, immagino sia divertente, quindi, va bene, quello è buono, è pulito. Continuate proprio a farlo finché fate così. Allora quello va bene, vedete, quindi proprio non peggiorate le cose. Così poi questa signora aveva questo ragazzino, lo portava in giro, prendeva un gingillo e diceva, guarda tesoro, guarda, guarda. E lui continuava proprio a fissare dritto davanti a sé e lei andò ad un altro bancone, prese qualcos'altro e delle piccole cose che attirerebbero un ragazzino di quell'età e il ragazzino proprio fissava dritto davanti a sé con gli occhi fissi. E alla fine i clienti iniziarono a notare lo strano agire della donna. E così dopo un po' lei cadde contro uno dei banconi e iniziò a gridare e i clienti corsero dalla signora per vedere qual era il problema. Lei continuava a dire no, no, non, non è così. E dissero cosa non è così? Disse gli abbiamo appena lasciato il dottore. Il dottore ha detto che lui sta meglio ma non è così. E il cliente disse, uno di loro disse, bene signora, cosa c'è che non va? Lei disse, recentemente ha iniziato a guardare proprio nel vuoto, lui tutto ciò che dovrebbe attirare un ragazzino della sua età non lo attrae. Disse, ho scosso campanelle e tutto ciò che dovrebbe attirarlo e non lo attrae, guarda proprio nel vuoto. Ora mi chiedo, ora lasciatemi dire questo quanto più dolcemente posso, mi chiedo se Dio non abbia scosso ogni piccolo dono che può davanti alla Chiesa, che dovrebbe attirare una Chiesa nata di nuovo, e tuttavia noi fissiamo nel vuoto e non sembriamo riconoscere che è Dio che ci avverte di quest'ultimo giorno in cui viviamo. Ricordiamolo, amico. Dio ha scosso un'ora a Roberts e io, qualunque cosa, ogni genere di cose davanti alle persone e naturalmente sappiamo che anche Satana ha scosso delle cose. Ma rimanete con la scrittura e sapete qual è da Dio e quale non lo è, vedete? Ma tutte queste cose che Dio ha fatto, quando Satana scuote qualcosa qui per portarvi fuori strada, rimanete proprio con le scritture, osserviamo cosa fa Dio. Ora mi piacerebbe leggere della scrittura, se volete, ed ora oggi stavo per predicare sull'argomento che avevo. Non ho ancora predicato su ciò, ho provato lungo tutta la costa e non l'ho ancora raggiunto, ma questa volta sono venuto sulla costa perché, come ho detto ieri sera, credo che le grandi maree si muovano da questa parte e colpiscano la costa. C'è una cortina qui, non può andare oltre la cortina del tempo di Dio. Poiché state parlando di cortine, lasciate che vi avverta qualcosa. Avete sentito di una cortina di ferro, non è così? La cortina di bambù dell'est? C'è, ma ci sono 3 cortine. Ora, lasciatemi dire questo così che non ferirà, ma saprete cosa intendo. C'è un'altra cortina chiamata la cortina di porpora. Osservate quella, è quella da sorvegliare, prenderà il sopravvento, ma state attenti, vedete? Sarà così ingannevole, sedurebbe agli stessi letti, se possibile, vedete? E tutti hanno paura del comunismo, non c'è una scrittura nella Bibbia che dica qualcosa riguardo al comunismo, solo che esso brucerà la meretrice con il fuoco. Sta facendo una parte nelle mani di Dio, ma osservate il romanismo, ecco la cosa che lo farà. Osservate soltanto, non è che un anticristo, non è quel tipo che nega categoricamente tutto, è così simile che sedurrà gli stessi eletti, se possibile, disse Gesù. Osservate, è la cosa da tenere a mente. Ora è su e giù per la costa, sto cercando di seminare ogni seme che posso per portare tutto quello che posso portare al regno di Dio. Vi ringrazio a tutti di nuovo, ho chiesto ai fratelli se hanno coperto tutte le spese, l'hanno fatto e sono grato per questo. Hanno detto che hanno raccolto un'offerta d'amore, la metterò proprio nelle missioni oltreoceano. Non uso il denaro, io stesso ricevo un piccolo stipendio dalla mia chiesa, $100 a settimana ed è tutto quello che ricevo. Altrimenti tutto il denaro preso va in missione all'estero. e vado io stesso e predico ai pagani questo stesso messaggio che tutti voi ascoltate qui, e io cerco di fare il meglio, perché so di dover rispondere per il denaro che mi date. E come offerta per me stesso non ho mai preso un'offerta in vita mia. Ho predicato 31 anni o 53 anni e non ho mai preso un'offerta in vita mia. E non veniamo mai a per offerte altro. Ma ho sempre detto ai fratelli, se non coprono le spese, fatemelo sapere, il tabernacolo a Jeffersonville sosterrà, vedete. Quindi non vogliamo mai, non siamo qui per popolarità, non siamo qui per nient'altro che per aiutarvi. E speriamo di essere stato un piccolo aiuto per voi. E certamente voi lo siete stati. Per noi. E poi questo pomeriggio stavo per predicare sull'argomento quando l'Oriente e l'Occidente si incontrano. Stavo per presentarlo. Forse una volta lo prenderò quando darò uno sfondo, come faccio sempre. Finché raggiungo la linea guida dove hanno piantato quel piolo d'oro, quando il naturale e l'est e l'ovest si sono incontrati. Ma ora la parte spirituale si è incontrata. Anche Dio ha piantato un piolo d'oro. Forse a volte, ma ciò ho promesso di pregare per i malati ieri sera, ho chiesto, e c'era una grande schiera di persone per cui si doveva pregare, quindi prendiamo il pane dei figli e il pane dei figli. E oggi voglio prendere un piccolo argomento familiare, parlarne per i prossimi 20 minuti, se il Signore vuole 25-30 al massimo, così posso sbrigarmi, perché Billy mi ha detto che è sceso e ha distribuito una grande schiera di biglietti di preghiera. Quanti qui hanno biglietti di preghiera per cui pregare? Ebbene, sono proprio ovunque, vedete, e sarà un grande... E quanti qui non hanno biglietti di preghiera e vogliono comunque che si preghi? Cercheremo di arrivare anche a voi, quindi faremo in modo di pregare per tutti e farò tutto quello che posso. E voglio dire questo, ci sono state molte volte in cui ho visto visioni sulle persone, non c'è niente che io non faccia sapere, ma vedete, la visione non vi guarisce, lo sapete, la visione, voi dite bene, vedi? Ora, qualcuno ha detto, mi ha scritto una lettera alcuni anni fa e ha detto, Dio ha dovuto suscitare Oral Roberts per pregare per i suoi figli malati, ha detto, Oral Roberts pregherà per 500 prima che tu preghi per due. Beh, forse è così. Ma vedete, Dio ha dato un ministero a Oral Roberts e lui fa quello che Dio gli dice di fare. Ed egli ne ha dato uno a me, io faccio quello che egli mi dice di fare. I nostri ministeri sono diversi. Il mio ministero, quello di Oral, è quello di imporre le mani. Oral ha quella fede da bulldog da alzarsi lassù, ma io prima investigo quella persona. Lasciate che vi chieda qualcosa. E se quella malattia fosse su quello scopo, quella persona per uno scopo? Sapete, potete mettervi nei guai nel togliere qualcosa da una persona che Dio ha posto là. Sapete, un profeta si trova in una posizione pericolosa. Sapete, Mosè non entrò nella terra promessa facendo esattamente quello che Dio gli aveva detto di non fare, ascoltando le persone. Ci avete mai pensato? Avete mai pensato che era la volontà di Dio quando Elia, quel potente profeta, calvo, e quei piccoli bambini che scesero prendendolo in giro perché era calvo? Ebbene, allora avrebbe dovuto proprio lasciar perdere. Ma adirato, e quel profeta si girò e pose una maledizione su quei figli e due orse uccisero 42 piccoli fanciulli. Un profeta adirato. È vero? Dovete stare molto, molto attenti. Ecco perché i doni non vengono distribuiti nel modo in cui la gente pensa che siano. I veri doni di Dio sono mandati da Dio e voi li osservate sul palco, osservate e vedete. Qui c'è una donna, forse qui in piedi, solo piccolo problema femminile. Ebbene, e se avesse fatto qualcosa qui che l'ha causato? Peggiorerà costantemente al punto che... Ora, diciamo, qui c'è una donna sdraiata qui, in piedi. Di qui o sdraiata qui su una branda, forse, o un uomo, forse quell'uomo è una persona immorale, ma è sdraiato là con l'artrite. Certamente non ho mai chiesto sinceramente a Dio qualcosa che egli non abbia fatto o egli mi abbia detto perché non poteva, ed è esattamente vero. Guardando quell'uomo vedo che ha l'artrite, ma l'ha fatto qualcosa di sbagliato. Ora, e se prendessi questa mia fede da bulldog, se io l'avessi, non ce l'ho, ma se ce l'avessi e corressi laggiù e tirassi su quell'uomo e lo facessi camminare, e poi quella maledizione di Dio posta su di lui e io la tolgo con un dono, mi metto nei guai con Dio. Ecco perché nella fila di preghiera guardo molto attentamente, vedo cosa egli mi dice, e se continuo a parlare allora vedo che continua a diventare più chiaro, chiaro, così via, chiaro. Vedo che non c'è niente di sbagliato, allora ho il diritto di venire, voi avete il diritto. Ma potesse versare olio su un uomo o una donna tutto il giorno e saltare su e giù e gridare a squarciagola e maledire i diavoli, lui rimarrà proprio là, perché ha il diritto di rimanere là. Il peccato è inconfessato e tutto, vedete. Quindi, vedete, ma ci sono 50 guariti nella riunione del fratello Robert rispetto ad uno nella mia, ma di solito i miei sono quelli che hanno fallito nella sua, vedete. Scendono qua giù, allora scoprite dove il problema. Allora viene messa a posto e poi le cose vengono messe a posto, vedete. Quanti hanno visto che è venuto nelle mie riunioni? Qualcuno? Ebbene, certo, certamente, vedete. Quindi è lento, serve tempo, osservare, essere sicuri di essere nel giusto e poi porre quella maledizione sul diavolo. Allora se quella persona lo crederà a metà, accadrà. Sì, signore. Non importa quanto tempo serva, rimanete con ciò. È stato detto, rimanete con ciò. Dio fa una promessa e a volte sono settimane e mesi prima che avvenga. Ma deve avvenire, se non ne dubitate, deve farlo. È la vostra fede in ciò che avete visto fare. Ora, chiniamo di nuovo i capi. Solo qualcuno mi ha detto che ho due colpe principali. Una di esse è vantarsi troppo di Gesù e l'altra cosa è troppe volte in preghiera. Non posso esagerare in ciò. Vorrei che gli uomini pregassero ovunque. Mi piace parlare con lui. E ho l'acquisto del suo sangue qui sulle mie mani questo pomeriggio. Devo fare del mio meglio. Padre Celeste, guidami ora. È la piccola chiesa qui. Sta offrendo preghiere per me. Aiutami. Usa le labbra del tuo servitore. E di nuovo preghiamo che ricordino questa settimana nei servizi. Ogni sera tu sei stato qui, ti sei dimostrato qui. Ecco perché ho cercato di portarla a sapere, Signore, che sei proprio tu. Non toccandoli in nessun modo, così da non poter dire che sono state le mie mani, Signore. Ma è la loro stessa fede in quelle mani sfregiate dai chiodi. Colui che amiamo così ha ragione. Non imponendo le mie mani, ma la loro fede che tocca a te. Ma oggi, Signore, li porteremo nella fila di preghiera. Prego che tu dia fede a ciascuno di loro. Ed ora ho scelto qui una breve scrittura familiare su cui parlare, per edificare la fede delle persone, non sulle condizioni del tempo, come ho fatto o su qualche messaggio profetico, ma sulla guarigione divina, perché noi devono pensare in quel modo affinché lo Spirito Santo si muova su di loro. Ora concedilo, Signore. Aiutaci ora e possa la tua presenza venire in mezzo a noi e possa esserci una tale scossa qui, questo pomeriggio, che quando andremo nelle nostre diverse case potremo dire come quelli che vennero da Emmaus quel giorno. Non ardevano i nostri cuori dentro di noi mentre egli ci parlava lungo la via? Concedilo, Signore. Li affido tutti nelle tue mani, ora, me stesso. Come ho detto poco fa, potremmo non incontrarci mai più qui. Qui ci sono alcune anziane, alcuni giovani, se ne saranno andati. Anch'io potrei andarmene presto, non lo so, non lo sappiamo. Ma forse se tornassi tra un anno molti non sarebbero qui, o ce ne sarebbero alcuni. E Padre, prego che tu perdoni tutti i nostri peccati e rivolgiamo i nostri volti al Calvario con uomini e donne onesti e sinceri davanti a Dio. Benedicici ora mentre la parola si fa avanti. Possa tu portarla nel nome di Gesù. Amen. Nelle scritture voglio che leggiate nel Vangelo di San Matteo il 12° capitolo e voglio iniziare dal 38° versetto. Allora alcuni degli scribi e farisei gli fecero motto dicendo: Maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno. Ma egli rispondendo disse loro: La malvagia è un'adultera generazione, cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Perciò che, siccome Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena, così sarà il figliuol dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. E i niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perciò che essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui è uno che è più che Giona. La regina del Mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perciò che ella venne dagli estremi termini della terra per udir la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui è uno che è più che Salomone. Se dovessi prenderlo come testo in un forse un approccio diverso, direi questo: ecco, qui c'è uno che è più che tutti loro. Gesù aveva rimproverato quella generazione perché avevano mancato di riconoscerlo. Ora voglio che prestiate molta attenzione. È il motivo per cui ho cambiato il mio argomento dall'incontro fra est ed ovest a questo. È stato motivo di edificare la fede attorno a Cristo il guaritore invece di Cristo il salvatore. Cristo è il guaritore, la stessa persona, ma così che la vostra fede guardi alla guarigione, perché è quello per cui abbiamo disposto questo giorno, pregare per i malati. Ora, la generazione a cui egli stava parlando, li stava rimproverando. Se leggete il capitolo, ebbene l'inizio del capitolo, scopriremo che Gesù stava compiendo le sue opere. Egli era un veggente, egli non era solo un veggente, egli era Dio e veggente, era un profeta, certo. Chiesero a Giovanni Battista: sei Elia, sei Mosè, sei Geremia, sei tu quel profeta, vedete? Sei tu quel profeta che doveva venire? Chi è quel profeta? Se avete una Bibbia Scofield o una Thompson Chain o qualsiasi vogliate, prendete la vostra nota a margine, tornerà il Messia, perché il Messia doveva essere quel grande profeta. Quanti lo sanno? Dite amen. Egli doveva essere quel profeta ed egli lo era. Sei tu quel profeta che doveva venire, intendendo il Messia. Ecco perché la donna al pozzo gli disse: tu devi essere profeta, vedo che tu sei profeta, sappiamo che il Messia quando verrà ci dirà queste cose. Vedete, lei stava aspettando quel profeta Messia. E Gesù, come abbiamo avuto nella nostra lezione ieri sera, il suono incerto, allora troviamo che molti non erano stati preparati per quel suono della parola e mancarono la parola quando essa suonò, perché egli era la parola. Diciamolo insieme: egli era la parola. Ora diciamolo di nuovo: egli è la parola, egli è la parola, proprio così. E tutto ciò che Dio era, che era la parola, egli lo versò in suo figlio, e suo figlio divenne Dio, la parola. E tutto ciò che era il figlio, egli diede la sua vita. Dio risorse il corpo, il tabernacolo, lo pose alla sua destra. E tutto ciò che era nel figlio, che era il padre, egli lo riversò nella chiesa nel nome dello Spirito Santo. Quindi era Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi, vedete? Quindi se la vita di qualcosa in un altro compie le sue opere, per esempio, e se vi dicessi che la vita di John Dillinger fosse in me, correreste a nascondervi. Avrei grandi pistole e sarei un fuorilegge, perché la sua vita è in me. Sarebbe pericoloso starmi davanti. Ebbene, e se vi dicessi che la vita di qualche grande artista famoso fosse in me? Vi aspettereste che io prenda il pennello questo pomeriggio e metta qui un pezzo di tela e ritragga quelle belle onde salmastre di cui ho parlato, il poeta, o questi bellissimi grandi pini alti, e dipinga ciò finché vi sembrerebbe di essere proprio con loro? Se il suo spirito fosse in me, potrei farlo. Ebbene allora, se lo Spirito di Dio è in un uomo, egli farà le opere di Dio. Gesù disse lo stesso: se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi, vedete? e come la gente era passata ai credi e così via. E Gesù disse loro, disse, avete preso i comandamenti di Dio e li avete resi di nessun effetto tramite le vostre tradizioni. E poi dicono, dov'è Dio? Cos'è successo al Dio di Mosè? A cosa serve un Dio storico se egli non è lo stesso di oggi, vedete? A cosa serve nutrire il vostro canarino ogni tipo di buona vitamina e formare grandi ossa forti e belle piume, poi metterli in una gabbia? A cosa serve prendere la storia della Bibbia e apprendere di un grande Dio che aprì il Mar Rosso, un Dio che fece piovere piaghe, un Dio che percepiva i pensieri che erano nelle menti delle persone, un Dio che poteva guarire i malati e dire, oh, ma i giorni dei miracoli sono passati? A cosa serve istruire i nostri figli in cose del genere se siamo, è una cosa pietosa. Una volta ero a Cincinnati, Ohio, ho portato la piccola Sara di cui stavo parlando alcuni minuti fa, e mentre la mamma stava preparando la cena là sul tavolo da picnic, siamo scesi a guardare lo zoo, e sentii un rumore e andai là e c'era una grande aquila e l'avevano appena presa e l'avevano messa in questa gabbia. E ho grande rispetto per un'aquila. Tutti voi avete sentito il mio sermone, come l'aquila incita la sua nidiata. E ho sempre guardato quell'aquila perché Dio paragonò la sua eredità ad un'aquila. E lui stesso è Giova Aquila, perché un'aquila può volare più in alto di qualsiasi altro uccello. Ebbene, se un falco cercasse di seguirla si disintegrerebbe. E poi a cosa gli serve andare lassù se non ha un occhio per vedere quando arriva là? È un uccello con una struttura speciale. Dio paragona i suoi profeti alle aquile. Vanno così in alto, possono vedere le cose prima che arrivino. Vedete? Ora, e guardavo quell'aquila, quel grande individuo. Mi sono sentito così dispiaciuto per lui. Lui era là sdraiato sulla schiena e roteava i suoi grandi occhi vellutati guardandosi attorno. Si alzò, tornò da questa parte e notai la sua testa sanguinante, notai le sue ali sanguinanti, guardava lassù nel blu, sopra la gabbia, e tornò indietro per partire, ed eccolo arrivare, e sbatteva la testa contro quella gabbia e quelle grandi ali che sbattevano, le piume si staccavano, il sangue schizzava via dalla sua testa così, e lui ricadeva sulla testa e guardava lassù. Vedete, è un uccello celeste, è stato fatto per i cieli, è stato fatto per librarsi in alto, ma la conquista dell'uomo lo aveva intrappolato. Quella creatura era là, poteva guardare fuori e poteva vedere dov'era il suo posto, ma qualcosa lo aveva ingabbiato. Pensavo fosse il più, avrei dato loro ogni centesimo di denaro che avevo per lasciarlo libero. Ma cosa? Era stato catturato dai dispositivi dell'uomo, intrappolato. Poteva persino vedere il celestiale. Ed era fatto per quello, ma non poteva arrivarci. Stava solamente sbattendo la testa. Pensai alla cosa più triste che abbia mai visto, ma poi mi girai le lacrime agli occhi e mi avvicinai e presi in grembo la piccola Sara e dissi, guarda cara, lo vedi? Allora qualcosa venne da me e disse, quella non è la più triste, fratello, lasciate che vi dica. Che ne è di uomini e donne che sono nati per essere figli e figlie di Dio, che possono guardare in questa Bibbia e vedere un Dio che può liberare e fare ogni genere di grandi miracoli e altro? E poi qualche gabbia ecclesiastica lì in gabbia e potete guardare là fuori e vedere che è dove davvero qualcosa in voi vi trascina fuori. Ma l'ecclesiastico dice, no, non farlo, quello è fanatismo, non crederlo. Oh, fratello, non rimanere ingabbiato così. C'è qualcuno che un giorno è venuto e ha pagato il vostro prezzo per uscire da là. Gesù Cristo. Quando vedete le sue opere avvenire, la sua manifestazione, la sua potenza, credetelo, è per voi. Credetelo proprio con tutto il cuore, perché è anche per voi, chiunque voglia. E una volta ci fu un uomo buono che venne e vi comprò, pagò il prezzo e vi portò fuori da quella gabbia. Se volete uscire, la porta è aperta e c'è uno che sta nella porta con mani sanguinanti che vi invita ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E quando quei giudei che pensavano e professavano di conoscere Dio e poi videro la stessa parola di Dio resa manifesta e la chiamarono ancora l'opera del diavolo.
Lady, sat back there last night.
La signora seduta là in fondo ieri sera non sapeva che stava parlando a mia nuora. Ha detto: quel tizio è un falso. Spero che questo scenda a fondo in te, signora. Vieni qua su, sul palco, stai qui. Se te ne andrai in vita, allora io sono un falso. Ora sali. Se sono un falso, che muoia mentre sto qui in vostra presenza. Sei più intelligente di quanto pensassi. Comunque, torniamo al mio argomento. Non un falso! Pensate di poter nascondere quei pensieri. Non potreste farlo se doveste. L'essere membri di chiesa non fa niente. Non confidate in ciò. Fareste meglio a fuggire al Calvario. Ora, Gesù stava rimproverando quella generazione. Egli aveva fatto queste cose e gli disse: investigate le scritture. Sono esse che testimoniano di me. Non sono io che lo compio, è Dio, la parola è in me che si manifesta. Egli disse: se io non faccio le opere di Dio, allora non credetemi. Ma se faccio le opere, sebbene non credete a me come uomo, come può essere un uomo ed essere Dio? Non potevano capire. Disse: se questo è troppo un mistero per voi, allora credete solo alle opere che faccio. Se non potete comprenderlo, credete solo alle opere, vedrete se sono scritturali. Ed egli non fece mai una cosa che non fosse scritturale, ed egli non fece mai niente finché Dio gli mostrava in una visione cosa fare, o disse qualcosa di sbagliato in Giovanni 5:19. Egli disse che non faceva nulla finché il Padre non glielo mostrava, vedete. Ma ciò che il Padre gli mostrava era perfettamente nella scrittura, in linea con la scrittura. Ed egli disse: chi di voi può accusarmi di peccato? Qui non molto tempo fa un rabbino, John Ryan, fu guarito totalmente cieco. Lui non era stato un mendicante vendendo matita a Fort Wayne per circa 20 anni, totalmente cieco. E lo portarono nella riunione, era cattolico e salì sul palco, e lui disse, passò e c'era una donna che era passata attraverso il palco. Il Signore aveva guarito quella donna con un grosso gozzo sul collo. Prima che scendesse laggiù, corse indietro gridando, mostrando il collo, non ce l'aveva. John Ryan era il prossimo, stava ascoltando ciò, e lo guardai e dissi: Signore, sei di religione cattolica? E lui disse: è così. E dissi: da quanto tempo sei stato cieco? Disse: 20 anni e più, signore. Disse: ero solito cavalcare la famosa Garland a Barnum e Bailey. Era un pagliaccio. Dissi: capisco. E abbiamo iniziato a parlare per alcuni minuti. L'ho osservato, ho visto che l'anziano era onesto. L'ho visto con la vista, vedendo. Dissi: così dice il Signore. Tu hai la vista. Ora osservate, ora non saltate troppo velocemente quando egli vi dice qualcosa. Siete voi che lo fate, poi aspettate e vedete cosa egli dice in risposta, vedete. E l'anziano presero, tutti loro iniziarono a gridare, lo portarono giù dal palco e proprio in pochi minuti eccolo di nuovo in fila. Egli disse, prima gli chiesi, dissi: credi che io sia suo servitore? Disse: sì, signore. Dissi: ti sono estraneo? Egli disse: sapete come faccio di solito? Allora stavo contattando il suo spirito. Egli disse: sì, è così. Dissi: se il Signore può rivelarmi qualcosa, tu che hai fatto, avresti dovuto fare o quello che vuoi, e così via. Poi egli tornò indietro e gli disse tutte queste diverse cose. E poi dopo quello venne una visione, lo vide e fu guarito. E gli dissi che era guarito. Egli tornò nella fila, lo condussero di nuovo e così lo fecero uscire dalla fila laggiù. Lui non aveva rinunciato al suo biglietto di preghiera. Così allora io chiesi qual era il problema. Disse: Signore, mi hai detto che sono stato guarito. Dissi: tu mi hai detto che mi hai creduto. Egli disse: io ti credo. Dissi: perché mi stai mettendo in questione allora? Non sono stato io a dirti che sei stato guarito. Era così, dice il Signore. Quello non disse io dico così. È stato lui a parlare. Lo stesso che può porti sotto ispirazione può dirti cos'è stato. E poi egli ti pone sotto ispirazione per dirti cosa verrà. Tu sai se ciò che è stato era giusto o meno. Di certo puoi credere a ciò che sarà. Disse: non capisco. Il povero anziano cresciuto nella Chiesa Cattolica, lui non capiva niente del soprannaturale. E gli dissi: c'era una ragazzina Amish in quel momento, avete sentito la storia, si alzò dal piano, stava suonando il grande medico, ora vicino, saltò su e iniziò a gridare, i suoi capelli scendevano sul suo corpo, così iniziò a gridare e il pianoforte continuò a suonare il grande medico, ora vicino, il compassionevole Gesù. E poi stando là, lei stava glorificando Dio. E dissi, la cosa che devi fare è continuare a lodare Dio per la tua guarigione. Disse, va bene, signore, grazie, sono felice di saperlo. Ora al cattolico viene insegnato a credere che ciò che il loro sacerdote dice è la verità. Così lui era, stavo agendo proprio come un sacerdote per lui. Così la sera dopo era nella riunione, era molto indietro nella seconda balconata. E lui ogni tanto diceva, rimanete tutti fermi, lode a Dio per avermi guarito. Ebbene, lui stava seguendo gli ordini. Così alcuni di quegli uscieri salivano, lo facevano stare fermo, dissi, non fatelo, lasciatelo stare. E così tutti fuori per strada, ovunque andasse, si fermava una volta ogni tanto, lode a Dio per avermi guarito. Così vendeva giornali giù all'angolo circa 2 o 3 settimane dopo che la chiesa era, dopo che il servizio era finito. Lui era ancora laggiù, gridava, extra, extra, lode a Dio per avermi guarito, extra, extra, lode a Dio per avermi guarito. E la gente rideva di lui, tutti, lui era proprio uno gimbello. Così venne un altro giovane strillone e lo portò dal barbiere per fargli la barba. Voleva andare, il ragazzino lo condusse dall'altra parte della strada. Si adagiò sulla sedia e il barbiere, uno di quei piccoli sapientoni, sapete. E così gli insaponò la faccia, affilò il rasoio e iniziò a radergli metà del volto. Disse, senti, papà Rhein? Disse, sì, signore. Cosa c'è, figliolo? Disse, ho sentito che sei andato ad ascoltare quel predicatore santo rotolante quando era quassù. Disse, sì, sono andato. Disse, ho sentito che sei stato guarito. Disse, sì, loda a Dio per avermi guarito. E i suoi occhi si aprirono sulla sedia da barbiere. Uscì da quella sedia giù per la strada con un asciugamano attorno al collo e il barbiere dietro di lui. Una tale dimostrazione come non avete mai visto. E quell'uomo sta predicando il Vangelo oggi. Amen. Perché? Egli prese Dio in parola. Sì, signore. Fui chiamato a Benton Harbor, Michigan. C'è un rabbino in quella scuola, la scuola ebraica là. Fui chiamato là per un colloquio con questo rabbino, un giovanotto, la barba rossa, i capelli scuri. E lui, stavo aspettando fuori sul dondolo con il signor Rhein. Lui si avvicinò, disse, qual è il tuo nome? Disse, il mio nome è Branham. E lui disse, signor Branham, vorrei farti una domanda. Dissi, sì, signore. Egli disse, con quale espediente hai aperto gli occhi di John? Disse, so che John è stato cieco, gli ho dato l'elemosina molte volte. Disse, quale espediente hai aperto i suoi occhi? Dissi, nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Lui girò la testa, si guardò attorno per un po', disse, egli non è un Signore e Salvatore. E dissi, ebbene forse non per te, ma egli lo è per me. E lui disse, io dissi, egli è il Messia. E disse, nessun Messia, disse, come potrebbe un ladro essere il Messia? Dissi, un ladro, cosa intendi, Rabbi? Disse, bene, ero un ladro. Disse, la tua stessa scrittura ha detto che ero un ladro. Disse, oh, tu leggi qualcosa che non è giusto, non nella Bibbia. Sì, disse, lo dimostrerò. Egli passò per i campi di grano in giorno di sabato e rubò il grano. Disse, no, egli colse delle spighe, vedi? E disse, bene, prese qualcosa che non gli apparteneva, non sarebbe un ladro se prese qualcosa che non gli apparteneva. Dissi, Rabbi, intendi dirmi che non conosci le tue stesse leggi levitiche? Egli non ha mai infranto niente della legge, la legge di Dio. La legge dice che si può attraversare un campo e mangiare, ma non metterne in un sacchetto e portarlo via. La sua stessa legge, quello lo conquistò. Disse, dimmi cosa hai fatto a John Rhein. Disse, io non ho fatto niente. Gesù Cristo, il figlio di Dio, ha aperto i suoi occhi. Egli non è figlio di Dio. Dissi, perché non lo è? Egli disse, voi gentili non potete tagliare Dio in 3 pezzi e darlo ad un giudeo. E disse, bene, non lo stiamo tagliando in 3 pezzi. Disse, ah, stai sicuramente cercando di farlo. E dissi, Rabbi, credi ai tuoi profeti? E gli disse, sì. Dissi, Isaia 9:6, cosa dice? Un fanciullo ci è nato. Dissi, di chi stava parlando? Disse, Messia. Disse, allora, cosa sarà il Messia? Disse, il Messia sarà Dio. Dissi, dimmi dove Gesù mancò di dimostrare che egli era quello. Quello lo afferrò. Lo notai mentre rimase là per alcuni minuti. Dissi, c'è una cosa certa, tu sai che John era cieco, sai che ora vede. E io dico che non potrei fare niente, ma è stato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il vostro Messia, che avete rifiutato, come fecero i tuoi padri, così anche tu, Rabbi. In pochi minuti disse, se predicassi quel genere di cose io, eravamo, la scuola era lassù sulla collina, dominando verso il lago, disse, sarei laggiù a mendicare laggiù nella strada. Dissi, Rabbi, preferirei predicare la verità ed essere laggiù, sdraiato sul mio stomaco a bere acqua di ruscello e mangiare cracker salati, che avere pollo fritto 3 volte al giorno. E il mio nome in oro su questo edificio quassù è sapere di essere nell'errore. È così, sì, Signore. Mentre si allontanava, grandissime lacrime scendevano dalla sua barba. Iniziò a camminare e disse, ci vedremo una volta. Disse, aspetta un minuto, Rabbi. E gli disse, ci vediamo dopo. Non voleva parlarmi. Eccolo, egli rimase con la parola. Non importa cosa egli fece, egli era ancora nella parola, perché egli era la parola. Allora quelle persone non gli credettero e gli dissero che era Belzebù, il diavolo, ogni genere di parole malvagie. Ebbene, se egli dovesse venire nella chiesa oggi, l'incredulo direbbe la stessa cosa, così vedete da dove viene. E quegli uomini che dicevano di essere uomini santi, che agivano da santi, vivevano pure ed erano sinceri. Non è la sincerità, c'è una via che sembra giusta all'uomo, vedete, ma la cui fine sono le vie della morte. Così Gesù era là a rimproverarli per averlo chiamato Belzebù. Egli percepì i loro pensieri, non lo dissero ad alta voce, egli percepì i loro pensieri e disse, glielo disse. E poi si avvicinarono a lui, dopo tutto quello che aveva fatto e mostrò loro il giusto segno del Messia e le opere lo seguirono, esattamente quello che gli disse avrebbe fatto. Poi si avvicinarono e dissero, maestro, vorremmo vedere un segno da te. Oh, my! Ora prendete questo nell'amore cristiano, prendete questo da un cuore pieno d'amore per voi, ma solo un... correzione! Come potremmo voler avere una fila di preghiera, correre qui qualche altra riunione, quando siamo stati proprio qui, abbiamo visto la Bibbia manifestata e la presenza di Gesù Cristo proprio qui fra noi, il suo atteggiamento verso uno e verso tutti, vedete? Ma noi vorremmo vedere un segno da te. Quel segno fu fatto una volta e tutta la città di Sicar credette in Gesù Cristo, ma non lo videro compiuto. Credettero alla testimonianza della donna e lei era una prostituta. Una volta, ed è stato fatto migliaia di volte in tutto il mondo ora. Guardatelo. Ma sapete, quando Giovanni venne per preparare una chiesa per Gesù, non ci fu un milionesimo delle persone che l'abbia mai ascoltato. E quando Gesù Cristo era sulla terra, non ci fu un centomillesimo di persone che lo videro e lo ascoltarono. Ma egli venne per coloro che erano ordinati alla vita e lo ricevettero. E quelli per cui lo fece, ne ottenne solo 120, vedete? C'è solo un certo numero di persone che lo riceveranno e quando ci sono, ci sono. Gli altri potreste versarvi sopra dell'acqua ogni genere di ogni cosa, non porteranno mai avanti la verità, non la crederanno mai. Vedete, continueranno proprio ad andare avanti perché non c'è niente in ciò con cui credere. Come la mia anziana madre meridionale era solita dire, non si può ricavare sangue da una rapa perché in essa non ce n'è. Ora, vorremmo vedere un segno. Gesù li rimproverò. Ora, sappiamo che Dio in tutte le epoche ha donato il segno. Non c'è mai stata un'epoca in cui Dio non avesse qualche tipo di segno che si manifestasse da qualche parte. Storici, ognuno di loro può dirvelo, e in tutte le epoche Dio ha sempre avuto il suo segno e gli ha dato segni in tutte le epoche. E poi Gesù si riferì a loro ed egli disse, una generazione malvagia o debole e adultera cerca segni. Ora lasciatemi avvicinare quel tanto, io non voglio finire troppo tardi ora, ho circa 4 o 5 diverse osservazioni qui da fare e le farò il più velocemente possibile in modo da iniziare la fila, ma voglio che siate sicuri di afferrarlo. Guardate, una generazione debole e adultera cerca segni. Sappiamo che la chiesa di Corinto, Paolo, doveva continuamente dir loro: uno aveva un salme, uno aveva una lingua, e uno aveva questo, uno aveva quello. Ebbene, se Paolo credeva nel parlare in lingue, ma non lo disse agli Efesini. Egli poteva insegnare loro la predestinazione e grandi cose, ma questi bambini doveva ancora dare loro il cibo per bambini, vedete? Non poteva sollevarsi e parlare loro di quelle cose elevate. E il mondo è pieno di corinzianismo oggi. Certo, Dio è un Dio buono, Egli lo farà per mostrarvelo, ma Egli è un buon Dio, come disse Tommaso. Signore, prima che creda che sei Tu, dovrò mettere la mia mano nelle Tue impronte, dei Tuoi chiodi e nel Tuo costato. Egli è un buon Dio, disse, vieni qui, Tommaso, disse. Ora tu vedi e credi. Quanto più grande è la ricompensa di coloro che non hanno visto e tuttavia credono, vedete, vedete. Lo credete perché la parola disse così. Quanto più grande ricompensa riceverà la città di Sicar che Gerusalemme nel giorno del giudizio, vedete? Perché loro credettero e non videro, udirono solamente e credettero perché lo stavano aspettando. Ora, egli disse, ma saranno una generazione debole e adultera. Ora, come ho detto ieri sera, e tutti sappiamo che ogni profezia ha un significato composto, composito, si ripete. Avete mai letto là in Matteo 3 dove è detto dall'Egitto ho chiamato mio figlio affinché fosse adempiuto? Quando Gesù andò in Egitto, scorrete il vostro riferimento là e vedrete se non significa Giacobbe. Ma Giacobbe era suo figlio, e così Gesù era suo figlio. Vedete, ogni volta che si ripete come la storia, la parola di Dio è eterna, essa continua ad andare avanti. Ora osservate, egli stava parlando di una generazione debole e adultera. Lasciatemi dire questo con sincerità, egli stava parlando di questa generazione. Perché se c'è mai stata una generazione debole che è piena di adulterio, come questa nazione, questo popolo. Guardate, la nostra nazione guida il mondo nei divorzi. Gli omosessuali sono peggio che a Parigi, Francia. Ho letto un articolo l'altro giorno dove si pensava che il 40% degli impiegati del governo fossero omosessuali. Stavo sorvolando Los Angeles di recente e in un giornale avevano messo nello stato di Los Angeles, soltanto in California, gli omosessuali. L'anno prima erano aumentati del 20%. Il mio ufficio è pieno di lettere di madri che piangono, i loro ragazzi prendono altri ragazzi e vanno in alloggi e vivono con loro. Hanno assolutamente abusato di se stessi così tanto e così via, al punto che hanno pervertito il corso naturale tra l'uomo e la donna. Una generazione debole e adultera cerca un segno. Questa generazione, osservate, e lo riceveranno. Cosa? Il segno di Giona? Cosa? Riceveranno il segno della risurrezione, perché come Giona fu nel ventre della balena 3 giorni e notti. Così il figlio dell'uomo sarà nel cuore della terra 3 giorni e notti, ma egli risorgerà, e la generazione debole e adultera riceverà il segno della risurrezione. Lo afferrate? Mi è sempre dispiaciuto per Giona. Così tante persone dicono che Giona si era sbiato. Non credo lo fosse. Credo che se era un profeta, la parola di Dio era con lui in ogni... Dio ordina i passi dei giusti. Non lo credete? Ora sappiamo che doveva andare a Ninive, quella grande città piena di peccati e adulterio, e salì davanti a Dio. E laggiù erano un mucchio di gentili. Ma notate, la città era circa delle dimensioni di San Luis. Diverse volte questa città qui ed erano proprio malvagi, e lui doveva andare laggiù, notte nel suo biglietto per Tarsis, credo che fosse la volontà di Dio. Notate, egli uscì sul mare, sorse la tempesta, e gli legarono le mani e lo gettarono fuori bordo. Qui non molto tempo fa, Louisville, Kentucky, avevano posto la struttura di una balena è stato circa 15-20 anni fa, immagino, posta su un grande carro merci. E quel tizio che era là fuori disse, ora voglio dirvi, avete sentito quella storia mistica di Giona che fu inghiottito dalla balena? Disse, voglio mostrarvi com'è impossibile, disse. Un uomo non potrebbe passare per la gola di questa balena. Oh, era tutto scientifico, sapete. Disse, vedete, una palla da basketball potrebbe a malapena passare attraverso la gola. E questa balena pensava, non ricordo quante tonnellate. Restai fermo proprio il più possibile e così dissi, signore, posso dire una parola? Disse, che cos'è, giovanotto? Dissi, non riesce a comprendere la parola di Dio. Dio non ha mai detto che era una balena, era un pesce speciale. Dio gli preparò un pesce. Questo avrebbe potuto inguaiare una casa se avesse voluto. Quello gli tagliò le piume. Vedete, questo era un pesce speciale. Dio gli preparò un pesce. Aveva una grande gola e ingoiò questo predicatore e lui aveva le mani legate, i piedi legati. E sapete, date da mangiare al vostro pesce rosso, sapete cosa succede? Ebbene, va proprio a, dopo essersi aggirato nell'acqua per trovare il suo cibo, poi quando si riempie la pancia, scende proprio sul fondo del vaso del pesciolino rosso e poggia le sue piccole pinne sul fondo e riposa. Ecco cosa fa, tutti i pesci lo fanno. E questo grande pesce speciale deve aver fatto la stessa cosa. Potrebbe essere stato, non so a quante braccia di profondità fosse là fuori, ma andò in giro finché inghiotti Giona e poi deve essere scelto. Sceso proprio sul fondo e poggiato le sue pinne proprio sul fondo, sdraiato là. Ecco qui Giona giù nel ventre della balena, rigirandosi nel vomito. Voi parlate di sintomi, lui ne aveva un caso. Si prega per alcuni di loro, dicono, sai, io la mia mano non va meglio. Cosa c'entra con ciò? Pensavo voi credeste, vedete, dite, io ho ancora mal di testa. Cosa c'entra con ciò? Come ho detto l'altra sera, se avete i 25 centesimi che comprano il pane verrà di certo, vedete. Avete il prezzo d'acquisto. E qui c'è ragione, se c'è un uomo che aveva il diritto di avere sintomi, lui li aveva. Guardate, se guardava da questa parte c'era il ventre della balena, guardava da quella parte il ventre della balena, da questa parte c'era il ventre della balena. Ovunque guardasse c'era il ventre della balena e le sue mani erano legate e i suoi piedi erano legati. Ed era in fondo al mare, nel ventre di una balena, in un giorno di tempesta. Parlate di sintomi. Nessuno qui è in una tale condizione, ne sono certo. E giaceva là, ma sapete cosa disse? Egli disse, sono vanità bugiarde, non crederò a niente di ciò, ma ancora una volta guarderò al tuo santo tempio. Sapeva che quando Salomone dedicò quel tempio, fece una preghiera e disse, Dio, se il tuo popolo sarà nei guai da qualche parte e guarderà verso questo santo tempio, allora ascolta dal cielo. E lui ci credette. E Dio, non so cosa egli abbia fatto, mise una bombola di ossigeno o qualcosa laggiù e lo tenne in vita per 3 giorni e notti, perché guardò verso quel tempio che Salomone dedicò e poi si sviò. Ma era sotto ispirazione quando pregò, e Dio onorò quella preghiera, lo tenne in vita per 3 giorni e notti. Se Dio onorò la sua preghiera con quel tipo di sintomi, cosa dovrebbe fare per noi oggi? Quando le persone vengono guarite ovunque intorno a noi, e non dobbiamo guardare verso un tempio fatto da mani di uomini, ma un tempio di Dio dove Gesù siede alla destra con il suo stesso sangue. Alleluia! Un tempio che non può svanire. Cosa dovremmo fare allora? Amen! Tenetevi a ciò, continuate a camminare. Sapete, quelle persone laggiù a Ninive erano pagane, adoravano ogni genere di dei pagani e il dio del mare era una balena, naturalmente. Come gli indiani qui erano soliti adorare l'orso grizzly, lui era il capo dei boschi, Picovas. Così allora quando loro, il dio del mare principale era una balena ed erano pescatori di professione e tutti qui in questo caldo mattino di sole, tutti erano là fuori a gettare le reti, migliaia su e giù per la riva gettando le reti, ecco salire del dio del mare. Tutti si alzarono per adorare, tirò fuori la lingua, un profeta uscì proprio dalla sua bocca. Dio sa come fare le cose, certo che lo avrebbero ascoltato. Il loro dio sputò sulla riva il profeta, vedete. Niente opera erroneamente, Dio fa operare tutto bene. E lui predicò e Dio onorò le sue preghiere, certo. Non sorprende che io abbia parlato della generazione di Salomone o della generazione di Giona, un segno della risurrezione. Poi velocemente ora in chiusura, menzionò la regina del sud ai giorni di Salomone. Ora chiunque sa che quando Dio manda un dono sulla terra ed è rigettato, è caos per quella generazione. Quanti lo sanno? Senza dubbio sì. E se ricevono quel dono, è un'epoca d'oro per loro. Oh, come ricevettero Salomone il suo dono, tutti di un sol cuore e in unico accordo. Ebbene, ciò andò in tutto il mondo. Che bel momento, tutti dovreste vedere in Israele. Là hanno un uomo, lo hanno reso loro re. Oh, lo spirito del loro Dio è proprio nell'uomo. Ebbene, ha un dono di discernimento. Non avete mai visto niente di simile, perfetto. Che discorso! Che discorso sarebbe oggi se questa nazione sviata tornasse a Dio e accettasse il suo dono, lo Spirito Santo che le è stato inviato. La Russia smetterebbe di produrre missili atomici, armi nucleari. È la migliore fortificazione che potremmo avere. È un buon risveglio all'antica di San Paolo e lo Spirito Santo della Bibbia di nuovo in questa nazione. Chiuderebbe ogni casa di prostitute e renderebbe un contrabbandiere di alcolici così asciutto e dovrebbe prepararsi per 15 minuti per avere abbastanza umidità da sputare. Ciò lo farebbe assolutamente. Ciò farebbe qualcosa per noi se solo lo lasciassimo fare. E così ciò chiuderebbe ogni locale di contrabbando e ogni festa di rock and roll verrebbe chiusa. E ci sarebbero riunioni di preghiera ovunque. Invece di tutto questo assurdo comportarsi male che stanno facendo oggi, sì signore, lo sarebbe. Ma vedete, non riceveranno il loro dono. Ci è stato inviato un grande dono. Dio ha dato suo figlio, loro l'hanno rigettato. Cosa accade ad Israele? Da allora è stata nel caos. Dio ha mandato ai gentili negli ultimi giorni lo Spirito Santo e loro lo stanno rigettando. Che cos'è? Caos. Giudizio! Uscite da Sodoma, non guardate neanche indietro. Non modellatevi secondo alcune di queste cose moderne qui. Guardate verso il Calvario, continuate a guardare in quella direzione. Non importa quanto sia grande la Chiesa, se è una missione all'angolo, è un povero piccolo tabernacolo, qualsiasi cosa sia, e gli altri vanno in questi grandissimi edifici, non prestateci attenzione, guardate verso il Calvario. Sì, Signore, rimanete con il vostro uomo di Dio che vi insegna la parola. E state proprio con Lui, state proprio con Cristo. E continuate ad andare avanti. Notate, allora, sapete, l'unico modo che avevano per mandare un messaggio allora era di bocca in bocca. Ora hanno telefono, la televisione, tutto il resto. Ma quando le carovane passavano andando nelle località del mondo, tutti osservavano e vedevano questa grande potenza che aveva Salomone. E sapete, alla fine arrivò al sud. Si trattava della regina di Saba, ecco chi era. E se volete misurare quanto fosse lontano, erano le parti estreme del mondo conosciuto. Gesù disse che le parti estreme del mondo, quello è cosmos, mondo, l'ordine del mondo. Vedete, non la terra, il mondo. E così, quindi quelle erano le parti più estreme di esso. E questa piccola regina era una pagana, e ogni volta che qualcuno entrava nel suo regno diceva: oh, dovreste vedere Israele. Ebbene, hanno un Dio lassù, e quel Dio rappresenta se stesso in uno dei loro uomini. E sono tutti d'accordo. Oh, mai, se noi pentecostali potessimo diventare così, vedete. Oh, nessuno parlava contro Salomone. Oh, dovreste ascoltare il nostro pastore. Oh, vi dico, è la cosa più meravigliosa. Dovreste andare alla riunione qualche volta. Oh, Dio ci ha dato un grande dono. Tutti di un solo cuore e in un unico accordo. Sei pentecostale anche il resto del mondo. Se loro, soltanto, tutti loro si riunissero e andassero avanti e avessero le loro organizzazioni. Ma fossero uno. Abbiamo qualcosa che è reale. Non laggiù, posatoio di bozzaghi. Loro non ce l'hanno. E il nido di cornacchia quassù, loro non ce l'hanno. Ma loro sono miei fratelli. Venite, ragioniamo insieme. Prendete le vostre piccole divergenze, risolvetele e abbiate una comprensione reciproca e proseguite. Come fecero questi uomini per questa riunione, vedete? Se può essere fatto qui, può essere fatto dappertutto. È Satana che cerca di combattere quella cosa, ecco tutto. Allora ci riuniamo e potremmo davvero arrivare da qualche parte per Dio. Ora, quindi, sapete, la fede viene da cosa? Udire. Quella piccola regina, c'era qualcosa per cui lei era stata ordinata la vita. Naturalmente tutti quelli che gli preconosceva li ha chiamati. Nessuno può venire. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. Così deve essere stato che lei deve essere stata ordinata alla vita. E la prima volta che quella parola lampeggiò, qualcosa la colpì. Mi piacerebbe andare lassù. Mi piacerebbe vederlo. Bene. La prossima caravana, pastore, venendo da quella direzione, posso vederlo uscire? Vostra Altezza, Regina? Sì, da che parte siete venuti? Siamo venuti dal nord. Siete passati per la Palestina? Sì. Posso vedervi da soli nel castello? Dite, è vero riguardo ad Israele lassù, che un Dio soprannaturale, il loro Dio, il loro unico Dio, rappresenta se stesso in uno dei loro uomini. È la verità, io vi dico, ne ho sentito parlare quando ho portato i miei cammelli, io mi sono fermato per alcuni giorni, ho osservato, ed è la verità. Oh, grazie Signore, grazie, puoi essere congedato. Usciva, il suo cuore iniziò ad ardere, c'è qualcosa in merito a quando sentite parlare di Dio. Un uomo è sempre, lui sa di essere uscito dall'oscurità da qualche parte e sa che deve anche tornare in quel modo. Egli sa di essere venuto al mondo in qualche modo misterioso, uscirà allo stesso modo. Cerca sempre di guardare oltre la cortina. Notate, poi, oh mai, un giorno lei decise che avrebbe visto di persona. È quel modo. Non sedetevi a casa, criticate, andate a scoprirlo. Così lei si preparò. Ora, ricordate, quella ragazzina ebbe delle difficoltà. Ora stavo rimproverando voi sorella, ora vi parlerò di una vera donna, vedete? Notate, questa piccola donna ha avuto delle difficoltà. Ora per prima cosa, essendo una pagana, lei doveva andare a vedere il Santo Padre della sua chiesa, vedete? Dove avrebbe ottenuto il permesso, lei era regina, ricordate? Così posso vederla scendere dal Santo Sacerdote e lei disse, oh reverendissimo Santo Padre, ho sentito che su in Israele stanno avendo un risveglio lassù e avvengono segni e prodigi di un Dio soprannaturale. Naturale che ha unto un uomo con il suo spirito ed egli parla come Dio. Posso vedere il Santo Padre dire, ora guarda figlia mia, sei una regina, hai prestigio, appartieni a questa grande chiesa, non vuoi avere alcun, quello è un santo rotolante. Non vuoi entrare in quel tipo di gruppo, non c'è niente in ciò, hanno, tu senti sempre quella roba, abbiamo sempre sentito parlare di aprire il Mar Rosso e altro, non c'è niente in ciò, se qualcosa dovesse avvenire verrebbe qui nella nostra denominazione, sarebbe proprio qui dove lo riceviamo noi, ecco dove sarà. Vedi là il grande santo Dagon? Sì, l'ho visto, l'ho guardato. Mia nonna l'ha guardato, la mia bisnonna l'ha guardato e la mia bisnonna l'ha guardato, non si è mai mosso. Mi dicono che questo Dio si rende reale nell'uomo. Sapete cosa? Sapete cos'è l'adorazione degli idoli? L'adoratore si prostra davanti all'idolo e con un Dio immaginario. Con mente immaginaria immagina che il Dio gli risponda. Come viceversa dal cristianesimo? Egli prende un uomo vivente e si riversa nell'uomo e lo rende l'idolo. Amen. Alleluia. Ecco cosa fece nel giorno di Pentecoste. Pensate che stia gridando follemente. Alleluia. Significa lode al nostro Dio. Quindi, ma notate, non sono eccitato ora, so esattamente dove mi trovo, vedete, mi sento proprio bene. Notate, poi quando troviamo, e questo lui disse, ora guarda figlia, se perdi tempo con un tale fanatismo simile, dovrò proprio darti i tuoi documenti di chiesa. Posso immaginarla, rimase là un po' e disse, bene, sapete, se Dio ha parlato al vostro cuore, non c'è niente che vi fermerà perché la fede viene dall'udire. Fate una presa di fede e non c'è niente che vi fermerà, ecco tu. Andrete comunque. Così la fede viene dall'udire, lei lo udì, e lei, il suo cuore ardeva dentro di lei per vedere ciò, voleva vedere se era reale o meno. Posso immaginarla dire, disse, faresti meglio a darmi i miei documenti. Sei una regina, perderai la tua dignità, vivi in un quartiere migliore di quel genere di persone, guidi una macchina migliore, sai, e tutto questo genere di cose, sapete, così. Ora, lei aveva molto da affrontare. Così lei andò a casa e pensò, ora non lo so, ho letto alcuni dei rotoli che quegli uomini mi hanno dato e sembra che se quello fosse Dio, se quello è Dio, allora se egli si rappresenta nel modo in cui scrive le sue parole qui in quell'uomo, ebbene, allora sicuramente quello deve essere Dio. Ed ora vi dico cosa fece, uscì e prese molti gioielli, molto oro e molto incenso e ricchi doni. E lei disse questo: lo porterò con me, e se è la verità lo sosterrò, se non è la verità posso riportare indietro i miei soldi. Lei potrebbe insegnare un po' di sapienza a molti di noi pentecostali. Lasciate che la vostra stessa chiesa scenda e sostenga qualcosa alla radio che ride di voi. Vi prendono in giro la stessa cosa in cui credete. E tuttavia voi andate, non c'è bisogno di stare attenti su questo. Sapete che è la verità, sostenete la vostra chiesa. Alcune di queste cose qui fuori vi prendono in giro e vi chiamano santi rotolanti. Rinnegano la stessa fede e cose del genere, tuttavia le sottoscrivete. Non avrei quella robaccia in casa mia, è così. Sono pentecostale e credo allo Spirito Santo dalla sommità della testa alla base dei piedi e attraverso di me, cuore, anima e corpo. Credo in Dio, credo la parola, credo che è la verità e non voglio sostenere quello. Così lei potrebbe insegnarci qualcosa. Ora caricò i suoi cammelli, ora lei non pensò mai, ricordate, con tutto quel tesoro, passando per quel deserto. E ascoltate, non è un viaggio breve. Sapete quanto tempo servì sul cammello? 90 giorni! Ora lei non aveva una Cadillac con aria condizionata per... Lei dovette attraversare il Sahara. Così fece i suoi 90 giorni sul cammello. Non sorprende che condannerà questa generazione. Alcuni non attraverseranno la strada, non guideranno dietro l'angolo in una Cadillac con aria condizionata. È così, vedete? No, non lo faranno. Ma lei fece un viaggio di 90 giorni inoltre? I figli di Ismaele in quel giorno erano nel deserto, ladroni, con tutto quel tesoro. Ma in un modo o nell'altro, quando siete determinati a vedere Gesù, non c'è niente che si frapponga sulla vostra strada, continuerete comunque. Non notate il pericolo. Dite, tuo marito scapperà di casa, tua moglie non ti riceverà più, papà, mamma, ti butteranno fuori, ti cacceranno fuori dalla chiesa. Non notate quelle cose. State cercando di arrivare a Lui. State solo cercando di arrivare là il prima possibile perché qualcosa arde nel vostro cuore. Ora lei iniziò ad attraversare il deserto e quando lo fece, forse dovette viaggiare di notte. Aveva le sue pocancelle con lei e i suoi eunuchi. Ebbene, che facile preda sarebbe stata per i figli di Ismaele. Uccidere quel mucchio di piccole eunuche e prendere tutto quell'oro e roba simile, quei cammelli carichi di ciò, sarebbe stato facile. Ma vedete, Dio crea sempre una via per voi se volete arrivare a Lui. Non so come Egli lo faccia, ma Egli lo farà. Quando non c'è una via, allora Egli è la via, Egli crea una via per ciò. Ora, lei attraversò il deserto e arrivò. Ora, lei non venne come molte persone, come le notate, le ho notate proprio qui nella riunione. Vi alzate, prendete un testo e dite circa due o tre parole. Quella gente dice, bene, non lo so, non riesco proprio a capirlo. Sapete cosa? Si alzeranno e usciranno, non vi ascolteranno. Poi inizierete di nuovo, sembra proprio che non vogliano prestare attenzione a ciò. E se rimanete solo un po' a lungo, forse diciamo che siete in ritardo di mezz'ora o qualcosa del genere. Oh my, non possono proprio sopportarlo. Quando Paolo predicò lo stesso Vangelo tutta la notte, un ragazzo cadde dalla finestra e morì. Pensavano che ne avrebbero dovuto portare uno a noi, ieri sera, un bambino, ma il Signore si è preso l'impegno di ciò. Ma notate cosa accadde. Allora lei si avvicinò e prese abbastanza, scaricò i suoi cammelli altro nel cortile del palazzo e venne per rimanere, per studiare i rotoli, finché fu completamente convinta. Oh, che donna per bene, apprezzo quella piccola signora, sarebbe rimasta finché non fosse convinta. Lei aveva letto tutti i rotoli del profeta Isaia e tutti gli altri, e quelli scritti da altri, e tutti i libri di Mosè, e come attraversare il Mar Rosso, lei voleva vedere cos'era quel Dio. Così lei venne, prese le sue ancelle altre, piantò la sua tenda, e il mattino dopo andò in chiesa. E immagino che là ci fosse una grande folla quel mattino, e stavano suonando tutta la musica di Dio, e il suono delle trombe, così via, e mai all'improvviso tutto si fermò. E dopo un po' il pastore Salomone uscì camminando, uscì sul palco un uomo dall'aspetto ordinario. Non so di cosa parlò quella mattina, ma qualunque cosa fosse, colpì la piccola regina. Lei iniziò a notare la sapienza. Potrebbe aver aspettato finché non ricevette un biglietto di preghiera. Così ad ogni modo lei aspettò. Dopo un po' giunse la sua ora di venire davanti a lui e la Bibbia disse che quando le venne davanti a Salomone non ci fu niente di nascosto a Salomone. Lui le disse tutti i suoi segreti. Alleluia! Quello era un dono di discernimento. Ed ecco, qui c'è uno più grande di Salomone, sì. Egli le disse, la Bibbia disse che non ci fu niente di nascosto a Salomone. Lui rimase là e la prese, forse solo quella, e lo rivelò proprio, e le disse di quello che aveva fatto e quello che era ogni cosa, lo rivelò. Non vedete? È lo stesso Dio. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E là c'era la pienezza della deità corporale e fu chiamato il diavolo. Non sorprende che egli li stesse rimproverando. Guardate quella piccola regina, ora sto concludendo. La prima volta che avesse mai visto qualcosa di reale, si rivolse all'uditorio, prima si rivolse agli uomini che erano con lui e le disse, benedetti siete voi che siete sempre con questo dono, beati voi che potete vedere questo ogni giorno, i vostri occhi sono benedetti. Pensate, una pagana, i vostri occhi sono benedetti voi che potete stare a vedere questo, voi pentecostali, benedetti sono i vostri occhi che potete vederlo sempre. Voleva persino portare un po' di terra giù nel suo paese. Cosa? Aveva visto qualcosa di reale per la prima volta. Lei aveva visto così tanti idoli e teologie, così tante finzioni, ma nessun vero movimento di Dio. E quando vide davvero Dio muoversi, lo afferrò. E la regina del Mezzodì sorgerà nel giudizio con questa generazione e la condannerà. Perché lei venne dalle parti estreme del mondo per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco qui c'è uno che è più che Salomone. La ragazza lo vide proprio per la prima volta. In conclusione potrei fare questa piccola affermazione, potrei avervelo detto in merito a ciò prima. Io caccio, quello è il mio passatempo. Tiro a bersaglio, caccio, pesco. La mia anziana madre che è appena morta era una mezzo sangue, quindi e la mia conversione non me l'ha mai tolto. Mi piace ancora. Ora la vita all'aria aperta, vedo Dio. Una volta era a caccia nei boschi del nord, c'era un tizio lassù chiamato Bert Cole, uno dei migliori cacciatori con cui abbia mai cacciato. Non dovevate preoccuparvi di perderlo, lui sapeva come tornare a casa ed era un buon cacciatore, ma era l'uomo più cattivo che avessi mai visto. Non ho mai visto un uomo, aveva occhi come una lucertola, io non ho mai visto un uomo più cattivo in vita mia. Oh, era davvero crudele ed era solito sparare ai cerbiatti. Sapete cosa sono i cerbiatti? Cerbiatti, piccoli cervi. Era solito sparargli solo per farmi sentire male. Ho sempre odiato uccidere quei piccoli e lui sparava a loro proprio. Ora se la legge dice che potete sparare ad un cerbiatto, ricordate, va bene. Sono stato guardia caccia per anni e così. Se la legge dice che si può sparare ad un cerbiatto, va bene. Non è la taglia, il sesso, qualsiasi cosa sia l'animale, e se vi lasciano, spararci o meno. Abraham uccise un vitello e lo diede da mangiare a Dio, quindi non c'è niente in merito alla parte dell'essere piccolo di ciò, ma solo per essere cattivi, quello è un omicidio per me, così. Uccidere solo per il divertimento di uccidere, quello non è giusto. Non dovreste mai prendere altro che quello che dice la legge e prenderlo in modo decente e virile. Tutto quello che fate, fatelo giustamente, così, perché siete epistole scritte, lette da tutti gli uomini. Il modo in cui vi comportate, le cose che fate come cristiani. Ma Bert lo faceva solo per essere cattivo, era un individuo crudele. Ogni volta che andavo lassù, lui vedeva un cerbiatto, lo faceva saltare in aria, solo per farmi, forse non lo raccoglieva neanche solo per essere cattivo. Un anno sono andato lassù un po' tardi, sono uscito dal lavoro tardi e abbiamo avuto una brutta stagione. E la stagione di caccia era iniziata da 2 o 3 settimane ed era nel New Hampshire, era proprio là sul massiccio Presidential. Ed era un bel paese per la caccia ai cervi dalla coda bianca. Penso che abbiate il cervo mulo qui ed è lento e goffo in paragone ad uno di loro. Parlate di Houdini, che era un artista della fuga, dovreste vedere una coda bianca quando ha paura, può proprio svanire. Quindi dovete davvero essere uno sportivo e un tiratore, non per storpiarlo, ucciderlo. E se avete intenzione di farlo, se non lo fate, lasciatelo stare. Quindi ci vuole davvero un buon cacciatore scaltro per prendere il suo cervo, quindi mi piace farlo. Così poi quando andammo a caccia, lui disse, Billy sei in ritardo di circa 2 settimane, disse, abbiamo solo circa 1 settimana. Dissi, sì, ma Bert, sicuramente possiamo trovarne uno da qualche parte. Ci sono state molte sparatorie. E venne una nevicata quella sera, circa 15 o 20 centimetri, proprio un buon terreno di inseguimento. E portavamo sempre un termos pieno di cioccolata calda, dove se ci perdevamo nei boschi e dovevamo rimanere tutta la notte, bene, non ci avrebbe dato fastidio, vedete, e avremmo acceso un fuoco. Così allora Bert disse, ho qualcosa per te, Billy. Dissi, che cos'è? Disse, ti mostrerò. Allungò la mano e prese un piccolo fischietto e lo suonò. E sembrava un piccolo cervo che chiama la sua mamma, sapete, il piccolo cerbiatto. Sapete come fanno quel piccolo rumore particolare? Dissi, Bert, tu non lo faresti. Disse, ah, è così con voi, predicatori, siete codardi. Disse, non diventerai mai un cacciatore, disse. Sei troppo codardo. Dissi, Bert, una cosa è essere codardi e una cosa è essere folli. Vedete? E dissi, tu sei folle a fare una cosa del genere. Non farlo, disse, è crudele. Disse, ah, torna in te, predicatore, vieni, andiamo. E presi il mio fucile, andammo. Quasi fino a mezzogiorno non vedemmo una traccia. C'era anche il chiaro di luna, sapete. E si nutriranno di notte e andranno sotto i cespugli e qualsiasi altra cosa. Si nasconderanno durante il giorno e quasi moriranno di fame perché gli avevano sparato. E così non vedemmo neanche una traccia, era quasi mezzogiorno. E così Bert si sedette, un piccolo cumulo di neve dove i venti l'avevano portato proprio vicino a dei cespugli. C'era una radura grande, circa il doppio di questo edificio. E così Bert si sedette laggiù e lui allungò la mano indietro così. Pensavo che avrebbe preso il suo termos e avrebbe preso un sorso di cioccolata calda. Avremmo mangiato il nostro panino e poi ci saremmo separati. Lui passava da una parte sopra Jefferson Nocio da qualche parte e io tornavo giù da Washington. Di solito da qualche parte in quella direzione potevamo incontrarci alle 9 o alle 10 al campo base. Se prendevamo qualche cervo, lo appendevamo. Il giorno dopo prendevamo un cavallo o qualcosa, lo prendevamo. Così allora pensai che stesse per separarsi proprio là, perché stavamo arrivando piuttosto in alto. Non c'è molto al di sopra del limite boschivo. Così si sedette, allungò la mano indietro così e tirò fuori quel fischietto. E disse, oh Bert, non farlo. Vidi quegli occhi da lucertola che mi guardarono e sorrideva proprio come un non so cosa. Si mise in bocca quel piccolo fischietto e lo suonò. E suonava proprio come un piccolo cerbiatto, sapete, come fa una specie di richiamo per sua mamma. E quando lo fece proprio dall'altra parte di quella radura, una grande cerva si alzò, una cerva e la madre cerva, vedete, si alzò. Potevo vedere quei grandi occhi marroni che guardavano attorno, quelle grandi orecchie a punta. Che cos'era? Lei era una madre. Il piccolo aveva chiamato, era nei guai. Si alzò, giorno non giorno, pericolo non pericolo. Lei era una madre. Lei era nata madre. C'era qualcosa in lei, come anche in una ragazzina che gioca con una bambola. Cos'è quello? È nata per essere una madre, vedete? È in lei, è per nascita. Non era un'ipocrita, non stava fingendo qualcosa. Era una madre. E Bert mi guardò così e quegli occhi da lucertola mi guardarono di nuovo. Dissi, non farlo, Bert, non farlo, Bert. Si abbassò così e lo soffiò proprio piano. Quella madre cervo uscì proprio in quella radura. Ora, quello è molto insolito. A quell'ora del giorno è un cervo dalla coda bianca. Di certo c'erano state molte sparatorie, essi non lo faranno. Non ho mai visto niente di simile in vita mia. Lei uscì là, proprio fuori nella radura, lo vidi. Non portiamo mai un proiettile in canna finché non siamo pronti a sparare. Così lo vidi prendere questo calibro 06 e puntare quel grande fungo da 180 grani lassù. Era un tiratore infallibile. Lo vidi puntare il tiro così. E quegli occhi da lucertola che guardano attraverso quel mirino, la croce di quel mirino passare proprio sul suo cuore. Quando l'otturatore si abbassò, la cerva udì l'otturatore e si girò, quelle grandi orecchie puntate così. E io mi trovavo dietro un cespuglio e lei guardò proprio là, ebbene, vide il cacciatore. Ma lei era una madre, il suo piccolo era nei guai, morto o non morto, voleva prendere il suo piccolo e lei, vidi quel fucile puntare il tiro, i nervi calmi di quel tizio, pensai, oh Bert, come puoi farlo, fra un minuto per esplodere dall'altra parte di lei, quel cuore leale di madre. Vedete, così vicino a lei non era più di 30 metri, pensai, oh mai, lui le farà esplodere il cuore a quella distanza, quel proiettile grande così e quello... Pensai, come puoi uccidere quella madre che cerca il suo piccolo e fare la parte di un ipocrita per portarla qui all'aperto in quel modo? E lei sta mostrando di essere una vera madre. Morto noi, il suo piccolo è nei guai. Non potevo guardarlo, girare la testa così, dissi, Padre Celeste, non lasciarglielo fare, non lasciarglielo fare, Signore. Oh, come può farlo? Come può essere così crudele da uccidere quella cerva in quel modo? Come può farlo? È quella povera madre là che mostra quella lealtà e amore per il suo piccolo e poi lui la ucciderà così. Perché? Non lasciare che lo faccia, Signore. Stavo solo pregando nel mio cuore. E io aspettavo di sentire quel colpo di fucile in qualsiasi momento e pensavo, appena sparerà sarà tutto finito. Mi trovava a 2 o 3 piedi da lui. Lui era inginocchiato vicino ad un cumulo di neve, una sponda, così, e proprio sopra un cespuglio c'era un'apertura proprio là. E io, ora, l'ultima volta che l'avevo visto, teneva quel fucile proprio così. Oh, mai! Silenzio! Non sentì il fucile fare fuoco, pensai. Qual è il problema? Avevo la schiena girata così, ero... Non potevo guardarlo. Mi girai e guardai, e la canna del fucile stava facendo così, tremando. Si guardò attorno, le lacrime scorrevano sulle sue guance. Prese il fucile, lo gettò sul cumulo di neve, mi afferrò per la gamba dei pantaloni così e disse, Billy, ne ho avuto abbastanza, conducimi a quel Gesù di cui stai parlando. Là su quel cumulo di neve mi inginocchiai là sul lato e lo presi per mano. E io ora è un diacono in una chiesa. Cos'era? Lui vide qualcosa di reale, qualcosa che non era finzione. Il vero amore di una madre che chiama il suo piccolo. Vide qualcosa che non era finto né un ipocrita, qualcosa che era nato in lei. Fratello, sorella, ecco di cosa affama il mondo oggi. Quelli con il cuore affamato e di vedere qualcosa di reale, un vero Dio, non una finzione messa in atto attraverso qualche teologia mentale, ma un vero genuino Dio e un vero genuino popolo che lo rappresenta. Ecco perché Gesù disse, la regina del mezzodì sorgerà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché lei venne dalle parti estreme della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco qui c'è uno che è più che Salomone. Let's bow our heads for a moment. Before we call the prayer line. Chiniamo i capi per un momento. Prima di chiamare alla fila di preghiera, voglio fare una domanda. Siate onesti con me proprio, stiamo chiudendo ora. Forse per alcuni ci vedremo l'ultima volta, alcuni di voi. Solo una piccola preghiera silenziosa nel vostro cuore. Quanti qui dentro vorrebbero essere cristiani quanto quella cerva era una madre? Non lo vorreste? Ecco sì, la balconata. Vorrei essere il cristiano come quella cerva era una madre, da poter mostrare il vostro amore per Dio tanto leale quanto quella cerva. Perché? Era nata madre, era una madre. Volete essere un vero cristiano così? Vivere o morire, non importa cosa avvenga. Voglio essere un cristiano, uno vero, qualcuno sulla balconata. Solo 2 o 3 mani quando ce ne sono 100 al piano inferiore. Dio vi benedica. Va bene, io so che Dio è lassù proprio lo stesso. Pensate di essere troppo lontani per Dio? No, egli è ovunque. Preghiamo ora. Ogni mano che si è alzata è, ricordate, egli ha visto la vostra mano. Non potete fare un movimento senza che lui lo veda. Nostro Padre Celeste, ora stiamo arrivando alla conclusione. In alcuni momenti la fila di preghiere inizierà. Le persone verranno affinché si preghi. E pensiamo che ecco qui c'è uno che è più che Salomone. Abbiamo avuto circa 2500 anni di scritti della scrittura di Dio. Quante altre scritture, quanto ciò è più grande oggi rispetto alla vita di Gesù Cristo. Come egli disse che avrebbe dato alla generazione malvagia e adultera il segno della risurrezione. Oh Padre, vediamo qualcosa di reale. Vediamo Gesù, lo vediamo nella sua Chiesa, lo vediamo muoversi, fare le opere che egli fece quando era qui sulla terra. Colpisce il nostro cuore, Signore. Modellaci. Stiamo scendendo alla casa del vasaio ora. Spezzaci, Signore, e modellaci e rendici veri cristiani. Dacci la nuova nascita, dacci lo Spirito di Dio in noi come lo Spirito di maternità era in quella cerva. Concedilo, Signore. Preghiamo per ognuno che ha alzato le mani, Padre, che Tu conceda la loro richiesta. Se non riuscirò mai a stringere le loro mani su questa terra, possa io farlo in una terra migliore. Concedilo, Signore. Signore. A causa di quella dimostrazione, immagino, forse la madre cerva viva ancora oggi. Prego, Padre Celeste, che Tu dia loro lunga vita e grande servizio per Te. Perdona i loro peccati. Potrebbero esserci stati alcuni qui che non hanno alzato le mani. Occupati di loro, Signore. Fai loro sapere cosa hanno mancato nel non conoscere Tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Egli è qui oggi. Prego, Padre, che Tu lo renda manifestato al punto tale che le persone vedranno che Egli vive ancora, uno più grande di Salomone. Lo chiediamo nel nome di Gesù e per la Sua gloria. Amen. Canteremo solo quel cantico insieme prima di iniziare la fila di preghiera.
Trusting only in Thy rest, oh, I seek Thy face. Would you like to see His face? Watch. Heal my wounded, broken spirit. Oh, save me by Thy grace. Savior.
Oh, let's bring him right here. I think it's pretty
grand. Again.
Ora per un altro piccolo, chinando i capi e le mani alzate, cantatelo molto dolcemente con me ora. Voi che siete bisognosi, lasciate perdere tutto. Guarisci, Signore, le persone su cui andranno questi fazzoletti, nel nome di Gesù. Sempre vivente, sempre presente, pronto ad aiutare a guarire. Ora credo che ci siano circa 200 biglietti di preghiera distribuiti. Ora voglio chiedervi qualcosa, la riunione si sta concludendo ora e voi che accettate Cristo fate questo la cosa reale, credo che lo abbiate inteso davvero. Andate da uno di questi pastori, dite loro che volete essere battezzati e poi rimanete là, vi istruiranno su come portarvi avanti da là in poi. Fatelo, non volete? Non lasciatelo cadere quando è risveglio, finirà andando avanti, siate un vero cristiano nato, lasciate che lo Spirito di Dio venga in voi, sarete un cristiano come la madre cerva era una cerva, una madre. Ora fatelo, non volete? Avrò fiducia in voi, crederò che vi rivedrò dall'altra parte, se non vi vedrò mai più qui. Ora comprendiamo che prendere uno per uno sotto quel discernimento oggi pomeriggio, ne prenderei circa mezza dozzina e cadrei. Lo sappiamo. Quanti lo comprendono? Certo, vedete, non potreste farlo, ma credete, dopo che tutte queste sere sono passate, ogni sera, credete che Dio? Allora io, grazie. Ora, affinché la Sua presenza sia con me, ora gli chiederò che se Egli farà qui nella riunione ciò che fece quando era sulla terra. Ora, se guardo in basso e vedo forse questa giovane donna seduta qui e dico, lei è storpia, chiunque può vederlo, vedete. Ma che ne è di qualcuno là in platea che sembra sano e forte? Ora lasciate che lo dica ancora una volta, se Gesù Cristo nostro Signore si trovasse qui oggi, proprio come mi trovo io, indossando questo abito che Egli ha dato a me, Egli non potrebbe guarirvi, quanti lo sanno, Egli l'ha già fatto, Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Ora, Quando egli morì, fece un'espiazione per la guarigione, lo sappiamo tutti. Se la vecchia espiazione aveva la guarigione, questo è migliore. Egli disse nella vecchia espiazione, quanto meglio, egli disse non uccidere, bisognava uccidere, l'atto. Ma chiunque ha adirato con suo fratello senza motivo ha già ucciso. Il vecchio patto disse non commettere adulterio, questo disse chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Vedete? È più grande. Così anche la guarigione fu innalzata dal vecchio al nuovo. Ora notate attentamente, ora. Allora cosa farebbe egli se si trovasse qui? L'unica cosa che potrebbe fare sarebbe dimostrare che egli sia Gesù. È giusto? Ora, se qualcuno venisse quassù con cicatrici sulle mani e cicatrici di chiodi quassù, qualunque cosa sia, spine, potrebbe essere qualsiasi ipocrita. È così. Ma come sapete, egli disse dai loro frutti li riconosce. Le persone parlano in lingua, affermano di avere lo Spirito Santo, poi escono e mentono e rubano e imbrogliano. Non hanno lo Spirito Santo. Ho visto stregoni parlare in lingua, posare una matita, essa scorreva su e giù per la canna fumaria della stufa e suonava quell'ammazza la mosca con fritti, tornava giù e scriveva in una lingua sconosciuta. E uno stregone era là e lo interpretava e diceva loro quello che avevano detto. Ora voi li ho visti bere umano, bere sangue da un teschio umano e invocare il diavolo al punto che la potenza li avrebbe abbattuti e parlare in lingue. No, no, lui può imitare qualsiasi cosa, ma la vita è ciò che conta. Ora, prendete la vita che è in una vite o in un pesco e mettetela in un melo. Che tipo di frutto avrebbe? Se fosse la vita di un pesco in un melo, ci sarebbero delle pesche, certo, dal frutto. Ora mettete qui la sua vita, allora essa produrrà ciò che egli era. Come abbiamo trovato questa settimana che loro sapevano che egli era il Messia, poiché egli era il profeta di cui parlò Mosè? Egli glielo mostrò con i suoi segni e come l'abbiamo analizzato. Ora egli è ancora lo stesso Cristo oggi, lo credete? Ora guardate, ora ricordate, egli promise che i gentili avrebbero ricevuto la stessa cosa, quello stesso discernimento che Dio compì in un corpo di carne umana prima che Sodoma bruciasse. È giusto, lo comprendiamo tutti ora? Vedete, guardate, se è difficile da capire, gli disse, come fu ai giorni di Sodoma, così avverrà. Ci sono tre classi di persone, i sodomiti e Lot, la tiepida chiesa formale, chiesa denominazionale. E Abraham l'eletto fuori da Sodoma. La chiesa chiamata fuori è la chiesa Sodoma. Ora osservate, non è tempo che sia distrutta dall'acqua. Egli disse che sarebbe venuto, ma la distruzione del fuoco, che ora deve essere distrutta. Guardate, avevano un predicatore, due di loro andarono laggiù, due messaggeri, e predicarono a Sodoma. E Abram, il messaggero del quassù, colui che rimase indietro, fece un miracolo davanti ad Abram, voltando la spalla alla tenda e chiedendo ad Abram, dicendogli cos'era e chiedere, dicendo a sua moglie Sara, non S-A-R-A-I, ma S-A-R-A, la quale appena prima di quello aveva cambiato il loro nome, dal suo Abram ad Abraham, e lo chiamò Abraham e il suo Sara e disse, dov'è Sara? Lei, lui disse, nella tenda dietro di te. Egli disse, vi visiterò secondo il tempo della vita. E Sara rise dentro di sé. E l'angelo messaggero che Abram disse era Dio, disse, perché Sara ha riso dicendo, lasciate che vi dia un po' di grazia qui, fratelli. In quel minuto Dio avrebbe ucciso Sara per non aver creduto a quell'angelo. Egli non lo fece. Guardate quell'angelo. Scese e disse alla moglie di Lot di non guardare indietro. Vedete cosa l'avvenne per la sua incredulità. Vedete? Ma egli non poteva prendere Sara perché lei era parte di Abraham. E oggi l'incredulità della vera chiesa reale. Lei ha incredulità, ma egli non può toccarla. Noi siamo in Gesù, vedete? Non potete prendere la Chiesa senza ferire Cristo. Egli non poteva prendere Sara senza ferire Abram. Così la grazia la coprì. E Sara si spaventò e negò. Egli disse, l'hai fatto. Ora Gesù disse, così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Avete mai notato che Abram significa padre delle nazioni? H-A-M. In tutta la storia del mondo non abbiamo mai avuto un uomo là fuori a Babilonia di cui sappiamo che porta un messaggio come lo abbiamo oggi con lo stesso nome G-R-A-H-A-M alla Chiesa denominazionale. Ora la Chiesa eletta, spero non siate ciechi. Ora notate, vedete, si muove esattamente con la luce della sera. Ogni cosa posizionalmente proprio a posto. Ora cos'era Dio? Ora, quanti qui dentro credono che Abramo aveva ragione quando disse che l'uomo che era là e mangiava vitello, beveva latte, mangiava focacce di gran turco e beveva latte davanti ad Abramo? Che quello era Dio. Lo credete? Abram lo chiamò Dio, Elohim. Bene, ora cosa stava dicendo egli? Dio, prima che la venuta del figlio dell'uomo si manifesti in carne umana. Come egli fece allora e fare la stessa cosa. Se è vero, lasciate che Dio parli. Padre Celeste, prego che potrei non venire qui mai più, sta a te. Ci stiamo avvicinando alla fine, Signore, ma si sappia che non sono uno falso e sono qui per dire la verità del Vangelo. E se ancora una volta, Signore, il loro sangue sarà su, non su di me, concedilo, Signore. Il tuo messaggio è uscito, lascia che si sappia che tu sei Dio e io sono tuo servitore. Quante persone malate ci sono nell'edificio? Non conosco una persona qui. Guarderò prima per vedere se ora sono sicuro. Non vedo una persona che conosca personalmente. Ora molto in fondo c'è Fred Sottman. So che ci sono alcune delle persone che conosco, ma non so dove sia Fred. L'ho sentito dire amen poco fa, ma non so nemmeno dove si trovi. È dietro, da qualche parte in fondo. L'ho sentito là in fondo. Dove sei, Fred? Sì, là molto indietro. Quanti qui dentro da qualche parte alzeranno la manica? Io non vi conosco, vediamo, proprio perfettamente estranei. Alzate la mano. Bene, eccolo. Confido nella grazia di Cristo. Volterò le spalle solo per rendere la Bibbia. Non per essere un pagliaccio, ma per servire Dio. Voglio che alcuni di voi gli parlino e tocchino la sua veste. Va tutto bene, vedi. Ora sposteranno uno xilofono qui, solo un momento. Avranno la fila di preghiera. Ma prima voglio quello che sto cercando di ottenere e lasciare che lo Spirito di Dio pregherò e imporrò le mani su di voi e voglio che vediate che l'unzione di Cristo non viene meno. Poi è passata una cara donna cattolica giù a Santa Maria, credo fosse l'altro giorno, e lei è passata, quando è entrata in fila, è passata, ha detto, era spagnola, parlava in modo strano. Lei disse, so che non potresti farlo e so che non sei tu, è Dio. Imponi le mani su di me e starò bene. Lei lo afferrò proprio là, proprio là lo concluse, vedete. Fede, credendo.
If he will do it, will you make you believe? Amen. Will you have faith?
Ora, qualcuno creda, abbiate fede. Se egli lo farà, voi vi farà credere? Avrete fede?
I'm just waiting to see what he says. I'm a man.
Sto solo aspettando di vedere cosa gli dice. Io sono un uomo.
See that light? little lady sitting right here.
Vedete quella luce? La piccola signora seduta proprio qui. Ti sono estraneo, ma Dio ti conosce. Hai delle complicazioni. Prima hai avuto una polmonite o qualcosa del genere. Ti ha lasciato proprio tutto a pezzi. È così, vero? Alza la mano se è la verità. Se siamo estranei, agita la mano così. Non ci conosciamo. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Ti aiuterebbe?
You believe me to be his prophet? Miss Graham? That's right, wave your hand.
Credi che io sia suo profeta, signorina Graham? Se è giusto, agita la mano. Semplicemente credi a Dio.
Be reverent. Don't doubt. Have faith.
Siate riverenti. Non dubitate, abbiate fede.
Right behind, over there in the audience, back in that little booth back there.
Proprio là dietro nell'uditorio, dietro in quella piccola postazione, là dietro, vedete quella luce sospesa là? È un uomo, una donna, un uomo, entrambi stanno pregando.
What a horrible thing, it's a black spirit, epilepsy.
Che cosa orribile, è uno spirito nero, epilessia.
Mr. Higgins?
Signor Higgins, credi con tutto il cuore, la cosa ti lascerà. Signora Higgins, imponi le mani su di lui. Credi con tutto il cuore.
God, I rebuke that devil. Turn him loose in the name of
Jesus. Dio, rimprovero quel diavolo. Lascialo libero nel nome di Gesù Cristo. Credete, signora Higgins e signor Higgins, che se n'è andato da voi? Alzate la mano se lo credete. Dio vi benedica. Vi sono estraneo. Se è così, agitate di nuovo la mano.
Now believe. What did they touch? Have faith. Don't doubt.
Ora credete. Cosa hanno toccato loro? Abbiate fede. Non dubitate.
Lady back there with female trouble.
La signora là dietro con problemi femminili, pregando che Dio la guarisca. Credi con tutto il cuore.
God will heal you of female trouble.
Dio ti guarirà dal problema femminile. Signorina Stanley, non sei di qui, sei dell'Idaho. Se è giusto, alza la mano. Se siamo estranei, agita la mano. Se quello è il tuo problema, agita di nuovo la mano. Vai a casa, sii sanata. Gesù Cristo ti sana.
You believe?
Credete?
Right here.
Proprio qui, una donna nervosa, complicazioni, che prega anche per suo marito, lui ha problemi agli occhi. È così, signor Griggs e signora Griggs, credete con tutto il cuore che Dio vi sanerà? Bene, abbiate fede. Vi sono estraneo? Agitate la mano. È così. Dio vi benedica, andate e ricevete la vostra guarigione. E lassù sulla balconata, pensate di essere troppo lontani? Non pensatelo mai, vi sfido a crederlo. C'è un uomo che soffre di artrite. Signor Peter, credi con tutto il cuore. Alzati in piedi, Gesù Cristo ti sana. Credilo, credi? Ora provate a nascondere qualcosa. Prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo nel nome di Gesù Cristo. Oh, egli è qui, egli è l'alfa, l'omega, il principio e la fine. Egli è la rosa di Sharon, il giglio della valle, brillante stella del mattino. Egli è il primo, l'ultimo, colui che era, che è, che ha da venire. Egli è Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente, il vivente che vive per sempre. Egli non è morto. Egli è risorto di nuovo, la sua venuta è vicina. Ravvedetevi affinché la vostra incredulità sia cancellata, a meno che egli non vi trovi esausti. O Oh Dio nostro Padre Celeste, sii misericordioso. Oh, cos'altro potresti fare, Signore? Concedi, Signore, che tutti qui lo ricevano ora, e mentre il Tuo Spirito è su di noi, Signore, lascia che il Tuo Spirito Santo venga ora e compia l'opera che dovrebbe essere fatta. Prego nel nome di Gesù. Prima di diventare debole ora, lo vedo fare qualcos'altro proprio là. Prima di andare troppo oltre, voglio solo quelli che hanno i biglietti di preghiera in piedi in questa fila. E verremo proprio giù, o volete, attraverso qui? Bene, cosa dici? Solo questa sezione con il vostro biglietto di preghiera, alzatevi. Ora io farò da questa parte, e poi che qualcun altro chiami l'altra sezione al piano di sopra, nelle file. Lasciate quanti ci sono in quella postazione là dentro. Non voglio continuare a parlare, non voglio. Voglio che questo rimanga su di me, così quando imporrò le mani su di voi affinché siate guariti. Chiederò ai miei fratelli, in modo che la congregazione veda che non sono solo io. I miei fratelli hanno diritto. Venite qui, fratelli, venite qui. State qua giù con me tutti voi ministri. Tutti i miei fratelli là in platea, i miei fratelli ministri. Venite qui solo un minuto. I miei fratelli ministri, venite qui. Voglio voi ministri che credono con tutto il cuore. Se questa congregazione non dubiterà, vedrete accadere una delle cose più potenti che abbiate mai visto in vita vostra. È così. Salite subito. Prendete le vostre linee da una parte e dall'altra.
Let these ministers pass through as they come through these lines here.
Lasciate che questi ministri passino mentre attraversano queste file qui. Lasciate che i ministri vengano qui per prima e siano in doppia fila proprio da questa parte. I ministri. È così, va bene. I biglietti di preghiera in questa sezione, venite qui e state in piedi ora. I biglietti di preghiera in quella postazione, venite e restate in piedi. E non appena quella fila scende, lasciate che venga a questo lato. E quello, poi, dopo lasciate scendere alla balconata. Ed ora, tutti ora, mentre loro, nella loro posizione, posto facciamo, e poi, se ci rimane del tempo, vengano gli altri. Ora vogliamo pregare per tutti, ma ascoltate, non servirà ad un bel niente, state solo passando, camminando, a meno che non crediate che Dio è qui sul palco, e questo è l'ordine. La donna disse di aver visto il nostro Signore Gesù e disse che sapeva che se avesse potuto toccare la sua veste. Ora potete toccarlo, è così. Lei vide cosa egli stava facendo. Ora qui ci sono ministri, uomini di Dio unti che per impormi le mani come me stesso. E quando passerete di qui e pregheremo, imporremo le mani su di voi. E se lo credete, lasciate questo palco, gettate via i vostri bastoni, stampelle, tutto ciò che è sbagliato e continuate a credere. Non lasciatelo andare mai più, rimanete con ciò, non importa quanto tempo serva, rimanete con ciò comunque. Chiniamo i capi ora mentre preghiamo. Nostro Padre Celeste, pregheremo uno per l'altro, confessando le nostre colpe uno all'altro. Dio, che ogni uomo e donna che è qui ora sia perdonato dei propri peccati, perché le mani del Vangelo saranno imposte sui malati e gli afflitti. Dio, se hanno commesso qualche peccato che li ostacola, prego Dio che tu li perdoni del loro peccato. E sappiamo che c'è solo un peccato originale ed è l'incredulità. Chi non crede è già condannato. E sappiamo che l'incredulità è l'unico peccato che ci sia. Uomini che commettono adulterio, donne e così via, lo fanno perché non sono credenti. Se fossero credenti, non lo farebbero. Crederebbero in te e avrebbero vita eterna. Tu hai detto, chi crede in me ha vita eterna e non verrà mai al giudizio, è già passato dalla morte alla vita. Quella è la tua parola, Signore. Quindi si tratta di credere e non credere. Dio, lascia che ogni persona che passerà da qui metta da parte ogni incredulità, e quando passeranno di qui possano venire come se passassero sotto la stessa croce del Calvario, e il sangue che gocciola su di loro possa la preziosa presenza dello Spirito Santo, che è più che Salomone, stare qui oggi nella potenza della risurrezione di Cristo e confermare ogni malattia che passa. Concedilo, Signore, possano essi tutti essere guariti per la gloria di Dio, nel nome di di Gesù Cristo. Ogni capo rimanga chinato, ogni occhio rimanga chiuso. Tutti preghino uno per l'altro. Non appena questa fila scenderà, chiameremo la fila successiva. E se questo fosse vostro padre o vostra madre qui nella fila? Lo sono per qualcuno. E se fosse vostra moglie, vostro marito, vostro figlio, vorreste che qualcuno pregasse?
Amen.
Ora fate agli altri quello che vorreste che altri facessero a voi. Amen. Sarai nella fila di preghiera? Abbi fede, quel diavolo se ne andrà. Signorina Pringley, e se ne andrà da te. Ecco chi sei, e l'epilessia è ciò che hai. Solo abbi fede. Ho visto quell'ombra scura alzarsi da te e andarsene. Prego che non venga mai più. Lei l'ha ricevuto prima ancora di arrivare alla fila di preghiera. Eccolo, ecco chi sei, ecco qual è il tuo nome, ecco cos'è che non va. L'hai avuto per molto tempo. Semplicemente credi ora, spero che non ti ritorni mai più. Parlate di grazia. Oh Dio, come potrebbe dubitare qualcuno? Non dubitate più, per favore, non dubitate. Dimenticate proprio la parte dell'uomo, vedete? Dimenticate, questi uomini sono servitori di Cristo. Ora tutti preghino e lasciate che il conduttore del cantico guidi il cantico, sol credere se vorrà. E fratelli, voglio che veniate quassù. E tutti quelli che passano, ponete la vostra mano di ministro su quella persona che passa da qui e chiedete con tutto il cuore ora. Ricordate, se questa fosse vostra moglie, la vostra figlia, la vostra madre, i vostri figli, lo sono per qualcuno, sapete, e siamo proprio unti. Togliamo via tutta l'incredulità e tutto e diciamo solo, Dio staranno bene, ecco tutto, lo staranno bene. E tutti voi là in platea pregate, dite amen. Ora Dio sta a farlo, Padre, ti crederemo nel nome di Gesù, amen. Nel nome di Gesù Cristo, entrate subito in quello è il genere che lo ottiene, ecco come ottenerlo.